Allora, abbiamo inizio a questo corso dedicato del 2016. Questo corso è un corso, come voi sapete bene, è un corso opzionale del quinto anno. E che può anche essere fatto prima, se però per qualche ragione vuole essere fatto. E noi cominciamo così, cominciamo leggendo il programma in maniera che ci organizziamo e cominciamo a entrare dentro il tema leggendo il programma e qua e là ci fermiamo. E poi vediamo se abbiamo energia e voglia sufficiente per iniziare la lezione vera e propria o usiamo la giornata di oggi semplicemente come discorso interlocutorio, introduttivo, per capire se uno è capitato nel luogo giusto nel momento giusto oppure è capitato nel luogo sbagliato nel momento sbagliato, no? Allora, noi ci auguriamo che invece siate tutti convinti di questa scelta. Allora, prima di tutto vi volevo presentare anche le persone che a vario titolo parteciperanno al corso di quest'anno. Abbiamo due architetti che sono stati assistenti negli anni scorsi. Fanno parte del gruppo didattico, del gruppo che ha lavorato con me tanti anni e quindi condividono questo inizio del corso e probabilmente ci daranno una mano, parteciperanno a qualche revisione, a qualche occasione durante il corso. Le persone sono l'architetto Rosetta Angelini, che alcuni di voi, diversi di voi già conoscono perché hanno fatto con noi l'esperienza del laboratorio e quindi la conoscete bene, e l'architetto Elna Sgasi alla parte destra, che ha anche collaborato al corso lo scorso anno. Quest'anno vedremo navigando quando e come interfacciarsi, ma sono in questo momento così, partecipano a questo inizio. I veri e propri assistenti al corso sono l'architetto Stancato e l'architetto Perna. C'è anche la figura dell'architetto Matteo Baldistarra, che è là al centro, e anche nel suo caso abbiamo deciso di vedere un po' a vista che tipo di coinvolgimento vorrà avere o vorremmo avere insieme. Come mai ci sono anche queste figure all'interno del corso o comunque sono vicine al corso? Perché tutte le persone presenti a questo tavolo, oltre che essere architetti, sono anche dottorandi di ricerca, e cioè stanno svolgendo delle ricerche che approderanno a un lavoro importante, finale, che si chiama una dissertazione dottorale, che ha alcuni ambiti di sovrapposizione con questo corso. E quindi a loro può interessare seguire alcune parti, rinfrescarsi alcune parti o addirittura fare alcune delle sperimentazioni che si fanno in questo corso perché si interfacciano con alcune delle loro ricerche. Per esempio, questo sarà il caso in parte di Elna Sgasi, in cui abbiamo deciso che una parte sperimentale di questo corso, che molto più in là voi condurrete, è forse una parte sperimentale che interessa anche a Elnaz condurre all'interno delle proprie ricerche. Allora, dopodiché ci sono gli architetti effettivamente responsabili effettivamente con me di questo corso, che sono l'architetto Gabriele Stancato alla mia destra e l'architetto Valerio Perla. Anche loro sono dottorandi di ricerca e hanno delle responsabilità importanti in questo corso, cioè sono effettivamente assistenti con me. In particolare Gabriele ha più la responsabilità delle parti che riguardano l'istruttività, diciamo, e le lezioni che riguardano il mondo della tecnologia informatica, sia dal punto di vista in particolare del parametrico e un'introduzione agli script, un'introduzione anche alla programmabilità, quindi delle geometrie alla base dei progetti architettonici, sia per alcuni aspetti che tra poco, non oggi ma in altri giorni vi parleremo, di alcuni fatti sperimentali piccoli ma molto importanti che saranno inseriti nel corso, intendiamo dire Arduino e soprattutto Arduino, ma forse anche qualcosa in più, che ci permette di fare delle sperimentazioni anche simulando dei fatti concreti che ci interessano in questo corso. Invece Valerio Perna ha più la responsabilità che è legata al tema d'anno e a quello che noi quest'anno andremo a proporre come sperimentazione. Quindi diciamo questa è un po' l'organizzazione. Allora, voi avete il programma e alcuni mi conoscono molto bene in quest'aula, alcuni mi vedono per la prima volta e quindi alcune informazioni generali. Allora, io mi chiamo Antonino Saggio, e questo penso che fino a qua ci arriviamo, ho un sito che è un sito abbastanza importante per chi lavora insieme a me a qualunque livello, incluso appunto gli studenti. Basta andare su Google e mettere il mio nome, e basta questo e si arriva, diciamo, se adesso questo ci funziona bene, e si arriva direttamente al sito, che è quello che abbiamo visto precedentemente. Adesso ci arriverà quando si risveglia, abbiamo scoperto che ci mette un po' di tempo, eccolo qua. Allora, quindi questo è il mio nome, questo è il mio sito. Qui ci sono quelle che Google ritiene i libri più importanti, e su due di questi libri, in particolare su questo, Introduzione alla rivoluzione informatica e architettura, parleremo, e sarà uno dei libri di testo di questo corso di cui tra poco parliamo. Comunque, detto questo, basta linkare questo click e siamo nel mio sito. Il sito è, come vi dicevo, uno spazio molto importante del nostro lavoro, e ha tanti aspetti e tante parti. In particolare, ovviamente, a noi interessa quello che noi stiamo facendo adesso, e cioè quello che noi chiamiamo in sigla ITCAD, cioè Information Technology applicata al Computer Aided Design. Quindi, se io linko in questo punto, arrivo alla home di questo nostro corso. Se invece continuo a navigare nel sito, troverò moltissime altre informazioni che nel primo momento mi possono anche un po' confondere e un po' spaventare, perché ci sono molti livelli di informazione dentro, molte cose diverse che sono state fatte e che sono presenti nel sito. Di norma gli studenti dei miei corsi sono abbastanza, dopo un po' imparano ad usarlo e a navigarlo. Comunque, andando sullo specifico, quindi a noi interessa in quest'anno questo link, e questo link appunto ci porta al corso che noi chiamiamo ITCAD, Information Technology Computer Aided Design 16, che tra l'altro è più o meno il numero di iterazioni che ha avuto questo corso, oltre ad essere il 2016. La prima volta che è stato dato un corso di questo tipo da me è nel 1985, quindi penso che non molti di voi erano nati nel 1985. Lei era nato? No, mi sa di no, è più giovane, no? In che anno è nato lei? 94, ottimo italiano, vedi come capisce bene, bravo, e anche era un test per capire, quindi è in grado anche di capire bene. E quindi diciamo le prime iterazioni sono 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93 e poi abbiamo riniziato alla Sapienza 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Nel 2008 ci siamo fermati. Poi abbiamo fatto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e siamo arrivati a voi. Quindi questo corso, come dire, innanzitutto dovete capire una cosa, ogni anno varia, non è mai lo stesso del precedente, cambia non soltanto perché cambiano, come dire, gli attori, e in particolare gli assistenti, ma perché noi ogni anno lo viviamo, no? Come se fosse una navigazione che va dal punto A al punto B, però diciamo facendo delle navigazioni diverse, dei percorsi un poco diversi. L'altra ragione è che in realtà il corpo delle lezioni, il corpo delle, anche delle esercitazioni possono variare o in piccoli dettagli, cioè in ogni lezione io aggiungo, cambio qualcosa rispetto alle precedenti, oppure perché anche il tema d'anno diventa, come dire, in qualche maniera diverso. Ok? Allora, gli esperti di questa cosa noteranno subito una faccenda, che il corso si chiama, sì, Modernità, Crisi, Information Technology, ma questo titolo sopra, che non è quello che vi sareste potuti aspettare, cioè Severe Cavo, ma bensì questo titolo che dice Unlost Territories. E cioè noi, come vedrete tra poco, ci muoveremo in un tema d'anno diverso e nuovo. Quindi questo è il primo corso in cui questo processo avviene. Quindi da un certo punto di vista questo gruppo è un po' un gruppo pioniere che apre un nuovo territorio. Questa è una cosa, come dire, anche molto bella e piacevole, interessante, perché ovviamente come sempre saremo ben guidati, ma è una cosa molto entusiasmante per noi, perché noi apriamo un nuovo tema, apriamo anche un nuovo modo di approcciare questa questione. Ma che fa sto corso? Ma che è sto corso? Perché noi diamo per scontato una serie di cose che invece voi non, diciamo, come dire, non sapete. Allora, io direi, per capire che cos'è questo corso, procederei con il leggere il programma, perché è la cosa più chiara che ci permette di procedere, diciamo, per gradi. E poi ogni tanto ci fermiamo e ci sono delle domande e potete capire quello che è. Diciamo, in due parole, è un corso parecchio particolare, perché è un corso che combina insieme varie cose. Combina insieme innanzitutto una comprensione del fatto che il mondo dell'informatica è un mondo in qualche maniera che è centrale in questa fase storica ed è centrale per le nuove generazioni in particolare, che vivranno sempre di più in un mondo pervaso dal paradigma informatico e dal paradigma digitale. Ma questo fatto di essere in un mondo sempre più pervaso da questo, diciamo, elemento e questo paradigma è affrontato all'interno di un corso universitario, non è un corso della regione sui crediti formativi per usare un modulo di BIM. È un corso di tipo universitario, il che vuol dire che vorrebbe avere un livello di approccio che non è semplicemente istruttivo, cioè non è che vi dà semplicemente l'istruzione per fare una determinata cosa, ma vi apre a tanti livelli, anche intellettuali, di conoscenza, teorica, di sfida a questo grande mondo dell'informatica. Questo lo fa, adesso vedremo come lo facciamo, come otteniamo questo obiettivo. insieme a questo corso, e questa è la particolarità del corso, ci sono delle sfide, come dire, o delle opportunità per affrontare con maggiore cognizione di causa diversi ambienti informatici. Alcuni che voi già conoscete, immagino che tutti conosciate come manipolare i pixel, come manipolare un'immagine raster, tutti più o meno conoscete come fare un disegno bidimensionalità di base vector, tutti voi avete un'idea di base di come affrontare un 3D, ma una cosa è saper più o meno fare queste cose, una cosa è una volta nella vita ragionare un po' più a fondo sulle implicazioni di queste cose, ed è il primo livello. E il secondo livello, che è quello forse altrettanto importante, è come questi ambienti informatici influenzano il pensiero architettonico. Cioè il pensiero architettonico, l'architettura, è vista spesso insieme a questi strumenti, per capire in una certa misura come l'uno influenza l'altro e viceversa, in una specie di anello, perché per secondo noi gli strumenti non sono degli oggetti neutrali, ma partecipano fortemente della riflessione progettuale, sono delle vere e proprie sfide. In questo quadro ci sono anche delle cose che sono abbastanza innovative, o meglio, che forse alcuni di voi hanno già toccato, forse in alcuni corsi, ma forse no, non avete, nessuno di voi magari ha mai fatto uno script, o semmai ha mai cercato di pensare che cosa vuol dire provare a simulare degli ambienti interattivi, o che cosa vuol dire lavorare effettivamente su un tipo di progettazione effettivamente parametrica, eccetera. Questi argomenti più avanzati saranno anche presenti nel corso e verrete istruiti con anche queste cose in delle esercitazioni iniziali, ma che comunque vi instradano in questo settore. Questo sostanzialmente è la struttura. La struttura poi prevede alcuni come l'abbiamo chiamato, i stadi di avanzamento, alcuni assignment, alcuni stadi di avanzamento, perché noi progrediamo in questi ambienti anche dando di tanto in tanto appunto delle richieste di stadi di avanzamento, in maniera che voi facciate delle cose anche hands on, mani sulla cosa. Tutto questo però è legato all'emergere di questo tema d'anno, che vi sarà, diciamo, spiegato il 1 aprile, vero? Con una conferenza anche con ospiti, perché è un tema a cui noi teniamo molto, dato che lo apriamo adesso, quindi
l'8 aprile.
Comunque poi vi sarà tutto calendarizzato, un giorno di lezione, quindi non stare a preoccupare, un giorno di lezione. Vi apriremo questo tema d'anno, per cui progressivamente poi le ricerche anche in gruppo finali potranno convergere su una sorta, diciamo, di ricerca applicata o metaprogetto, perché qui non facciamo esattamente dei progetti, ovviamente facciamo una sorta di concept o metaprogetti che però utilizzano alcuni elementi dell'informatica, di quello che noi studiamo, delle ricerche che facciamo. Sono, io li chiamerei metaprogetti, no? Per dare l'idea che non è esattamente un progetto architettonico e non è esattamente un concept, è qualcosa intermedio che in genere entusiasma molto, piace molto, ed è poi il succo di tutta questa faccenda. Allora, questo, diciamo, abbraccio, perché anche la sua cosa interessante di dire cosa abbraccio, no? Penso. Adesso invece leggiamo e magari ci interrompiamo quando vogliamo, in maniera da poter discutere sì, su alcuni di questi punti. Allora, le presentazioni ve le ho fatte. Lo chiamiamo ITCAD, Unlocked Territories, Modernità, Crisi Information Technology, il perché che conserviamo noi questa triade Questa triade è importante, sarà aperta progressivamente durante le elezioni. I programmi comunque, io li ho messi.
Sì, ci sono.
Ci sono. Ecco, c'è il programma sia in italiano sia in inglese, ok? Quindi se andate qua, andate a questo documento che c'è già. Allora, leggiamolo abbastanza rapidamente, però con il tempo giusto, perché è un documento comunque preparatorio importante per capire quello che più o meno succederà. Allora, il corso di progettazione architettonica assistita offerto al quinto anno della prima facoltà di architettura di Roma è alla sua 16ª iterazione, può basarsi su un corpus consolidato di esperienze, di modalità di lavoro, di approfondimenti teorici, di sperimentazione e di progettazioni finali. L'insieme di questo lavoro è stato documentato in maniera via via più ampia e specializzata attraverso la rete e può essere ancora oggi utile per specifici approfondimenti tematici. Non è il primo anno che abbiamo una pagina di questo corso, basta cercare gli anni scorsi, uno può vedere praticamente tutto quello che è stato fatto, anche se può essere anche completamente ininteressante, perché uno magari un'esperienza la vuole partire come se fosse la prima volta, no? Come se fosse diciamo completamente fresca. Ad oggi attraverso il corso sono passati quasi 800 studenti che hanno seguito il corpo delle lezioni, seguito gli approfondimenti richiesti e redatto interessanti lavori finali. I risultati delle articolazioni teoriche e pratiche del corso possono essere studiati dettagliatamente in rete, appunto attraverso l'indirizzo che vi ho messo. Allora, in nessun caso questo corso universitario, tanto più perché inserito al termine di un ciclo formativo, può essere inteso come campo di mera istruzione su specifici programmi applicativi e sulle loro funzioni. Per i nostri studenti Erasmus in particolare, perché è una formula molto densa, dovete capire che questo non è un corso istruttivo, non è un corso manualistico in cui l'obiettivo è insegnarvi Maya, o insegnarvi Rhino, o insegnarvi una cosa del genere. È un corso su informatica e architettura, inteso a livello universitario, in cui alcune di queste cose in parte vi vengono, siete istruite, ma non è un corso istruttivo. Questo deve essere chiaro, perché per capire dove siete, d'accordo? Quindi è un corso universitario che tocca alcuni di questi argomenti, li tocca all'interno di un ambito ampio di questioni e in fondo vi fa venire voglia di saperle usare queste cose in realtà, più che istruirvi direttamente a farle. Ve ne fa capire la ragione piuttosto che la diretta istruzione, anche se per alcune cose vi viene dato anche delle indicazioni pratiche per come partire, e come partire è sempre la cosa più importante. Allora, scopo del corso, al contrario, è rendere gli studenti consapevoli delle implicazioni culturali che nuovi mezzi legati all'elettronica consentono per lo sviluppo del progetto. L'uso del termine progetto è volontariamente non aggettivato. Infatti le sperimentazioni che si compiono in questo corso, pur avendo al centro la progettazione architettonica comunemente intesa, investono anche altri campi di interesse, come il disegno urbano, il design degli oggetti, il progetto d'allestimento, le installazioni. Oltre a questa estensione tematica, la parola progetto nel nostro contesto implica anche l'attenzione al progetto di comunicazione, e cioè una sorta di progetto del progetto che strutturi i contenuti disciplinari in una modalità di comunicazione appunto che faccia naturalmente tesoro delle tecnologie digitali. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che voi in questo corso avrete almeno 3 occasioni che sono delle occasioni di presentazioni pubbliche di livello via via crescente. Cioè alcune di queste presentazioni sono internostre, cioè sono tra noi, tra il gruppo classe, mentre le finali sono anche aperte con un sistema di giuri anche a ospiti esterni. Quindi voi in questo corso farete almeno 3 presentazioni pubbliche, di cui 2 rivolte diciamo, alla comunità del corso e una effettivamente pubblica. Quindi attraverso questo sistema un pochettino vi progressivamente imparerete meglio a fare questo ed è anche un altro aspetto, perché non è comune che in ambito universitario italiano vi si dia la chance di parlare, diciamo, in pubblico. Un po' tutte le persone che hanno lavorato negli anni con me, senza neanche rendersene conto, però hanno acquisito una certa facilità, una certa dimestichezza a questa modalità, che è molto accessoria, ma in realtà è abbastanza importante. Quindi questa capacità anche di poter esporre in pubblico le proprie ricerche, le proprie tesi, i propri lavori, è una cosa che è costruita nel corso e questo si appoggia dalla tecnologia informatica e quindi può essere di ausilio in varia maniera, perché anche la comunicazione è qualcosa che va strutturata, va saputa fare entro certi termini, va strutturata, d'accordo? E questo vuol dire questa frase. Il campo culturale in cui questo corso si colloca è legato alla consapevolezza della portata storica delle modifiche che stanno investendo il mondo e quindi l'architettura in rapporto all'avvento e al sempre più capillare sviluppo dell'informatica. Si ricorderà la lezione La rivoluzione industriale, che ebbe avvio alla fine del Settecento, quando la forza lavoro per la prima volta venne prodotta artificialmente. L'invenzione della macchina a vapore un cambiamento di portata epocale, spostamenti di popolazione, accumulo di capitali, problemi urbanistici, di portata completamente diversa dal passato. L'industrialismo è stato per gli architetti una crisi durata per tutto l'Ottocento, a cui si riuscì a dare una risposta efficace soltanto negli anni venti del Novecento, quando alle grandi modifiche imposte dalla civiltà delle macchine si rispose con un'architettura che non aveva più schemi tipologici prefissati, ma una libera e funzionale disposizione dei corpi, non più strutture rapide ma punti strutturali, non più opacità ma trasparenza, non più temi aulici ma case, fabbriche, scuole, quartiere per tutti. E uno dice: ma che è tutta questa cosa? Non stiamo a parlare della rivoluzione informatica? Perché ci parli della rivoluzione industriale? Ve ne parlo perché uno dei mezzi di comunicazione di questo corso, che verrà usato molto spesso, è un semplice mezzo comparativo, e cioè vi fa capire le differenze su dove siamo noi oggi, e questa differenza si capisce in maniera molto chiara se si capisce la differenza con altre fasi storiche, con altre cose. Quindi, quando c'è questa premessa in cui uno parla della rivoluzione industriale, io lo faccio per farvi capire che noi adesso siamo in un'epoca storica del tutto diversa. Ecco perché l'argomento continua dicendo: l'unica parola per pensare a quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è di nuovo rivoluzione, con più esattezza la rivoluzione informatica. E il problema su cui gli architetti più avvertiti stanno lavorando è che è di peso storico paragonabile a quello della generazione di Walter Gropius o di Le Corbusier. Quindi questo vi pone subito in un ambito anche di lavoro e di riflessione che noi faremo continuamente, e soprattutto, come vedrete adesso, queste che sono dette molto rapidamente in un programma di lavoro in realtà saranno oggetto di diverse ore di lezione, perché noi ripercorriamo alcuni di questi processi, li dobbiamo ripercorrere per capire bene dove siamo inseriti. Prego, cara. Io la chiamo rivoluzione informatica, perché io sono legato alla domanda, tanto capirsi subito, io sono legato alla dizione di Alvin Toffler, che parla di società dell'informazione, di cambio del potere dell'informazione e tutto. Quindi all'interno, o lui parla anche di terza ondata. Quindi all'interno di questa, diciamo, modo di chiamare periodizzare, noi parliamo di rivoluzione industriale. Altri autori possono parlare di terza rivoluzione industriale. Invece io non parlo mai di terza rivoluzione industriale, parlo di rivoluzione informatica, e c'è una ragione di cui parlo. Sì, esatto, ok? È un fatto di termini, ma i termini hanno un'importanza, come vedremo. Ha fatto benissimo a fare questa precisazione. L'unica parola per pensare a quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è di nuovo rivoluzione, con più esattezza rivoluzione informatica. È il problema su cui gli architetti più avvertiti stanno lavorando e di peso paragonabile a quello della generazione di Gropius e di Le Corbusier. In questo contesto problematico si individuano gli obiettivi generali del corso che si possono riassumere nei seguenti punti. Questi punti sono importanti perché in qualche maniera rappresentano una sorta di patto tra noi e voi. Cioè, alla fine del corso uno dovrebbe, potrebbe rileggere questo programma alla fine del corso e dire: è vero che io sono cresciuto in questi cinque argomenti, è vero che quello che il giorno 2 marzo 2016 era una parola molto generica, io adesso sono in grado di argomentare e di capire molto di più o meno, e quindi da questo punto di vista questi sono come se fossero una sorta di benchmark, no? Delle cartine al tornasole, che uno alla fine del corso si può auto-interrogarsi di nuovo e dire: la consapevolezza critica dell'impatto dell'informatica nel mondo e nella cultura contemporanea. Noi siamo convinti, perché l'abbiamo fatto moltissime volte, che alla fine di questo corso voi avrete una consapevolezza critica dell'impatto dell'informatica nel mondo e nella cultura contemporanea molto più forte di quanto abbiate adesso in entrata. Due, la consapevolezza critica e teorica dei principali sottosettori in cui la progettazione architettonica urbana può trarre nuovi stimoli dall'informatica. Questo è il secondo grande argomento, e cioè in qualche maniera riflettere creando dei link che molto spesso non sono fatti tra la ricerca architettonica e il campo dell'informatica, sia dal punto di vista concettuale, operativo, strumentale, eccetera. Terzo, conoscenza generale degli aspetti fondamentali, teorici e operativi riguardanti la progettazione architettonica assistita o CAD. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci si è in grado di orientare in maniera più matura di quanto possiate fare adesso in quelli che sono i sottoambiti del rapporto tra informatica e architettura. Capire bene che cosa vuol dire operare all'interno di un ambiente rispetto che un altro, che cosa vuol dire operare per vettori invece che per pixel, che cosa vuol dire operare parametricamente attraverso script, oppure anche alcuni caposaldi fondamentali del ragionamento dell'informatica che possono essere anche vaghi nella vostra testa. Che cosa vuol dire lavorare su un foglio elettronico? Perché il foglio elettronico ha rappresentato una serie di modifiche molto importanti per tutta la cultura, diciamo, informatica e oltre. Che cosa vuol dire lavorare su un database? Che cosa vuol dire lavorare su un GIS, eccetera? Cose che molto spesso voi avete per pezzi e bocconi, perché le avete magari tastate in qualche ambito, ma non avete un disegno organico in qualche maniera di insieme. Questo non vuol dire che noi vi insegneremo ad usare un GIS, per esempio, nell'ambito di questo corso, ma capire come un GIS entra dentro questo mondo è molto importante, poterlo, diciamo, come dire, collocare all'interno di un ragionamento dei rapporti tra il mondo della progettazione, il mondo dell'architettura e il mondo dell'informatica. Quindi c'è questa componente che è un po' orientativa e generale e che riteniamo è abbastanza utile, anche perché nell'excursus degli studi della facoltà di architettura non c'è qualcosa del genere, no? Magari in geometria descrittiva o negli esami di rappresentazione si è fatto un canovaggio molto forte su alcuni elementi non so, di rappresentazione o anche di rendering, eccetera. Magari nei corsi di tecnica, di fisica tecnica, avete usato dei software per il calcolo della luce oppure delle costruzioni tecniche, eccetera. Però in qualche maniera noi cerchiamo adesso di fare un quadro in cui poter incasellare meglio queste esperienze che forse sono state un po', no, un po' un po' sparse, no? Come sono foglie senza avere un albero, diciamo, un po'. E poi il quarto, la conoscenza diretta e approfondita di specifici ambiti di progettazione informatica usati come supporto a sperimentazioni avanzate. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che di norma noi abbiamo un meccanismo tale per cui alcuni studenti, soprattutto nelle parti, diciamo, finali, vogliono fare delle sperimentazioni più avanzate e diventano loro stessi dei piccoli esperti di un ambito rispetto ad un altro, rispetto ad un altro, le abbiamo sempre avute, perché la motivazione è forte e quindi, come dire, ci si autoistruisce, si autostudia, si porta avanti alcuni ambiti, diciamo, particolari che diventa motivata da ciascuno di voi. Io ci tengo a leggere il programma, però soprattutto per i nuovi, per chi non mi conoscono, ce ne sono diversi, non dovete essere neanche eccessivamente preoccupati, nel senso che detto così, uno, cioè, dopo un po' si comincia a sbarellare, no? Dice, oddio, tutte queste cose noi dobbiamo fare, eccetera. Ma l'altra cosa, perché non abbiamo fatto 18 volte, non so quante volte abbiamo fatto questo corso? Perché comunque abbiamo un sistema in cui siete guidati passo passo, diciamo, abbastanza. È un corso che se si segue, non crea nessun picco eccessivo di lavoro. Crea una certa, anzi dovrebbe, di norma crea una certa voglia, di norma, e quindi è tutto abbastanza, diciamo, strutturato per momenti, per scatole progressive, che quindi non è che tutto arriva tutto insieme, manco per niente, arrivano poco per volte in accumulo. Adesso però stiamo leggendo il programma, quindi stiamo vedendo un po' tutto insieme, ok? Lei si è preso già in corso, a lei, signorina? No, lei, no, tu sei rodata. Dov'è il foglio delle presenze? Così cominciamo a conoscervi meglio.
Forse non è stato proprio un prodotto.
Ah, non è proprio un prodotto? Ah, non l'abbiamo fatto? Allora, forse era questo. No, non l'avevo. Credo che l'avessi scritto qua dietro, poi mi sono scordato di darglielo. Eccolo qua. Allora, firmate e mi scrivete il vostro nome e cognome, così anch'io comincio a localizzarvi. Allora. Continuiamo con la lettura. Contenuti principali dell'attività didattica. Devo dire qualcosa a te, perché mi pare che c'hai voglia, e a me mi fa piacere già dove sei. Oh no, no, non hai voglia? C'hai voglia? Però niente. Sì, così io mi ho un po' deciso. Ah, fa la Gabriele prima? Sì, va bene, dai. Così abbiamo una cosa più corale.
Allora, un paio di cose. Primo, sulla natura di questo corso. Effettivamente, allora, non è effettivamente un corso tecnico, non è un corso di modellazione, è un corso, il pregio fondamentale di questo corso è che restituisce tutti i perché che stanno dietro alla tecnologia e all'impatto della tecnologia sulla società e in particolare sull'architettura. Questo secondo me è fondamentale, nella chiave, una delle cose che si dicono più spesso, basta aprire un giornale a caso, si sente spessissimo la tecnologia soverchia l'essere umano. Allora, in realtà la tecnologia soverchia l'essere umano quando l'essere umano è bovino nell'utilizzare la tecnologia. Cioè, quando magari conosce il come, fa meccanicamente una cosa e non sa niente di niente di da dove vengono certe cose e del perché sono arrivate a noi. Allora, se non c'è un perché dietro, effettivamente si è completamente disarmati e si può solo passivamente usare la tecnologia. Se ci sta dietro un bagaglio di perché, allora a quel punto si può discernere, si può anche scegliere se usare o non usare, cosa usare e cosa non usare. E questo poi, tra l'altro, secondo me è legato alla scelta di non legarsi prevalentemente a una tecnologia, perché a quel punto c'è proprio lo strumento del giudizio critico con cui si può scegliere una tecnologia rispetto ad un'altra. Noi, per ragioni pratiche, preferiamo privilegiamo certi strumenti, perché ovviamente dobbiamo fare un corso, dobbiamo arrivare a un risultato e quindi utilizziamo certi strumenti. Però proprio per il discorso di cui sopra è anche molto apprezzato chi porta un contributo originale proprio, sia a livello di tecnologia, hardware che digitale o informazioni, questo è sempre molto apprezzato. E questo fa tutto
questo. Ok, perfetto. Volevi dire qualcosa anche te?
No, beh, sì, beh, io penso che poi c'è tutta una parte che poi è stata anche un pochino accennata dalla ragazza, no, nel discorso della rivoluzione informatica, dove ci sarà un percorso, secondo me, di grande ricchezza, dove nelle lezioni in qualche modo troverete, cioè, il professore in maniera trasversale, no? Saranno sempre integrate con più ambiti disciplinari, perché bisogna sempre tenere un po' sotto controllo,
certo,
più cose, cioè il perché si è arrivati ad una certa fase storica, no? In questo caso la rivoluzione informatica, vederla quindi da più punti di vista, da più ambiti disciplinari, fa capire molte più cose, no? E quindi questa secondo me è una parte estremamente stimolante. E poi, come accennava Gabriele, secondo me la cosa proprio più entusiasmante, se vogliamo, di questo corso è che poi in molti casi è proprio in mano vostra, nel senso che quello che è secondo me molto bello è proprio il fatto di appassionarvi e di approfondire da sole alcune tematiche, no? Che in un corso così vario sicuramente troverete dei temi,
certo,
che vi appassioneranno e che voi proprio vi piacerà in maniera spontanea di approfondire. E poi comunque, ecco, alla fine c'è questa fase di sintesi progettuale che è un po', poi è un po' veramente, no, la sintesi finale, dove,
certo,
vedrete un po' concretizzato tutto un po' il lavoro
tutto
fatto.
Il processo.
E poi ecco, questo sentimento di consapevolezza, secondo me, arriva sempre alla fine di questo corso, perché è talmente forte, no? Appunto, arriva da talmente tante parti diverse che in qualche modo si riesce ad avere questa...
Okay.
Questa crescita, insomma, si riesce a...
Un'altra cosa che all'inizio di questi corsi era molto forte, adesso lo è un po' meno, ma comunque è sempre molto importante all'interno di questo corso, e non è scritto nel programma questo, è che questo corso si basa sul concetto di accelerazione e non si basa invece sul concetto del punto, diciamo... del punto di partenza. Che cosa intendo dire? Ci interessa l'accelerazione o non ci interessa il punto di partenza? Soprattutto all'inizio di questo corso, ma un po' è sempre prevalente, noi avevamo studenti che per la prima volta avevano l'email, che entravano in questo corso senza neanche avere l'email, per dare un'idea, e invece avevamo già allora studenti che erano magari bravi nel 3D, nel rendering, in tutta una serie di aspetti. Come gestire questa grande difficoltà e questa grande diversità? Proprio perché il corso non è un corso istruttivo, ma è un corso sostanzialmente motivante e strutturante alla motivazione, diciamo così. Quello su cui noi siamo sempre riusciti, tra l'altro, devo dire, bene, a far funzionare, era questo, di far crescere ciascuno indipendentemente dal proprio livello di partenza, in qualche maniera, quindi lavorando sul concetto di accelerazione, piuttosto, quindi chi aveva, per dire, un certo livello già di conoscenza di software, eccetera, accelerava a partire da quel punto, chi non aveva l'email accelerava dal livello dell'email. In realtà, come dire, questo corso, relativamente parlando, era quasi più importante per chi non aveva l'email, per chi già sapeva, perché il salto, l'apertura a questo mondo, a questa riflessione, a questo modo di approcciare, era da un certo punto di vista più forte. Quindi questo vuol dire che anche noi a un certo punto faremo l'HTML, per esempio, no? E vi daremo dei rudimenti per fare delle cose che per noi sono molto importanti, perché l'HTML vi insegneremo a fare delle cose, per cui l'HTML secondo noi è un fatto fondamentale di questa nostra, diciamo, momento. Quindi vi insegneremo a fare HTML. Laura Polli è la vita che fa web design professionalmente, adesso per dire, no? Allora, nel suo caso, ovviamente, il fatto istruttivo, adesso io ho detto il primo nome a caso, no? È l'ultima, non sa manco che è l'HTML, è lei, no, chi è?
Chi è? Lei.
È lei. Lei fa web design professionalmente da 10 anni, no, ma comunque era uguale, il ragionamento era uguale, e per quella persona l'aspetto istruttivo può essere molto poco, anzi ce lo insegna a tutti noi, ciò non di meno riflettere come noi riflettiamo su tutta la questione può essere forse ancora più importante per lei, che è da 8 anni che fa del design, insomma, chiesto alcune cose, piuttosto quello che fa la prima pagina web della propria vita. Stessa cosa con lo script. Stessa cosa con tutti i nostri ambienti. C'è alcuni di voi che non hanno mai sentito parlare né di Rhino né di Grasshopper né di nessuno di questi processi, ed è la prima volta che affronteranno queste cose e sarà entusiasmante perché è la prima volta. E invece ci sono quelli che hanno già un poco di infarinatura, ma che comunque avranno un grande vantaggio, perché, diciamo, siccome noi costruiamo sempre torte, diciamo, con diversi ingredienti, quindi è difficile che non ci sia un ingrediente che non ti interessi, non so come dire, no? E qualche ingrediente c'è sempre. Ok, allora, è la nostra cliente? No, scherzato. Vabbè, allora andiamo avanti, no, perché è molto, molto disturbante. Allora, contenuti principali dell'attività didattica. L'attività didattica sarà strutturata in lezioni ex cathedra, come queste, seminari, tutorial, revisioni tradizionali ed elettroniche, e strumenti collaborativi della rete, ed è organizzato in 7 cicli tematici, ciascuno contraddistinto da una coppia di punti di osservazione. Questo è un elemento molto importante da capire. Il primo guarda la cultura architettonica contemporanea, alle sue linee di sviluppo e alle sue ultime ricerche. Quindi ognuno di questi 7 cicli, da una parte tentano di costruire un punto che riguarda la cultura architettonica. E quindi da questo punto di vista è come se sia vagamente assimilabile a un corso di storia contemporanea o a un corso di estetica, per dire, cioè un corso che riflette criticamente su alcune cose. L'altro punto, l'altro elemento, l'altro pistone del motore, e il secondo punto di osservazione affronta l'ambito di conoscenza e di approfondimento tecnico e tecnologico in relazione al mondo dell'elaborazione elettronica. Cioè, che vuol dire questo? Avete mai riflettuto a come il mondo dei raster, il mondo dei pixel influenza la cultura architettonica? Che tipo di, diciamo, di rapporto c'è tra i due? Avete mai pensato come la strumentazione 3D così avanzata di oggi abbia influenzato il pensiero architettonico? Noi creiamo anche dei link tra questi due settori per far capire questo livello di influenza, che secondo noi è molto interessante averne consapevolezza. L'apparente sbilanciamento dei due punti di vista messi criticamente a confronto è invece quello che determina la dinamica interna al corso, la motivazione e la sua ragione ultima, perché poi in realtà sarete voi stessi agenti di questi processi, perché nei lavori concept finali mettete proprio insieme più di un elemento e quindi siete voi stessi coinvolti nello stesso processo di cui noi prima leggiamo, interpretiamo, e poi in qualche maniera voi stessi siete gli agenti di questi processi. Ecco quali sono le 7 grandi aree di lavoro. La prima è l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea. A destra c'è scritto il World Wide Web, e cioè la presenza del web e delle tecnologie di prima e di seconda generazione sul web, che in parte sperimenterete, in parte farete voi stessi, perché come sapete una delle prime parti di questo corso è quella che vi porterà alla costruzione di un sito web, non soltanto di un blog, ma di un vero sito web, che è poi lo strumento cardine attraverso cui voi svilupperete molte, molte cose. Quindi imparerete a fare un sito web, sarete istruiti e poi è come un piccolo orto che poi se volete vi coltiverete, vi farete le aiole, ci mettete l'alberi, lo staffate oppure lo lasciate seccare, a seconda dei casi, perché per alcuni di voi queste sono cose semplicemente all'interno delle destinazioni del corso, altri invece continuano poi a portarle avanti anche dopo. Due, il secondo ciclo riguarda il mondo dei pixel, materialità e materialità hardware da una parte e dall'altra hardware e schermi, la digitalizzazione delle immagini, il mondo raster. Questo è il secondo grande ciclo che c'entra sul concetto di schermo, che è un momento fondamentale per capire che cosa ci sta succedendo oggi. Il terzo ciclo è la stratificazione e le sovrapposizioni, il mondo dei vettori, geometria, layer e scripting, anche se lo scripting cominceremo anche prima di questo ciclo, ma è molto centrato ovviamente in particolare su quando cominciamo a ragionare in via vettoriale e effettivamente geometrica. 4. Masse, collisioni, traiettorie, la creazione della tridimensionalità, istruzioni, rotazioni, operazioni booleane. 5. Progetti strategici da data driven, organizzazione delle informazioni, database. 6. Progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti. 7. Nuove frontiere di ricerca, moti, modificatori, polisuperfici, attrattori, eccetera. Quindi, che cosa vuol dire 7 cicli tematici? Vuol dire 7 lezioni? Non vuol dire 7 lezioni, vuol dire più di 7 lezioni. Ogni ciclo tematico non è fatto in una lezione, ma è fatto a seconda dei casi, in una sola può darsi, ma di norma in 2 o 3. E di norma i primi cicli hanno più lezioni, cioè hanno più lezioni i primi cicli e poi diventano più facile condensare. Quindi in una prima fase in questo corso entriamo in questo corso attraverso il primo ciclo e quindi cominciamo ad occuparci dell'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea, avendo a fianco il discorso del web e come parte finale di questo ciclo, come stadio di avanzamento, la creazione di una pagina web personale. Ok? E così andremo avanti progressivamente. Ciascun ciclo prevede una combinazione di strumenti, ma è caratterizzato almeno da una lezione cattedra teorica, una lezione esplicativa sui principali aspetti dell'ambiente informatico in esame, una o più letture specifiche. Alcuni cicli richiedono specifiche esercitazioni pratiche o moduli di tutoraggio su ambienti applicativi. E su questo si muove, diciamo, una delle mie, come dire, idee fondamentali, ed è quello dell'istradamento. Il concetto è dell'istradamento, e cioè un set di istruzioni iniziali che ti permettono di fumare la pipa, per dire molto semplicemente. Cioè, se nessuno ti insegna a fumare la pipa, tu ci metterai una vita e mezza, perché farai errori di tutti i tipi, d'accordo? Se io ti strado a saper fumare, perché ho ripreso a fumare la pipa, perché ho sentito questa cosa, dopo alcuni anni di dismissione, ma se io ti insegno a fumare la pipa, io ci metto un quarto d'ora a insegnarti a fumare la pipa, d'accordo? Ma anche meno, 10 minuti. Io ti ho istradato, quindi ti ho fatto fare un salto da 0 a 1000, perché ti ho istradato e tu non hai fatto i 10.000 errori che dovevi fare per fare quello, anzi tu non sapevi neanche della bellezza della pipa. Perché, adesso non so perché sta metafora, però mi diverte questa metafora perché mi capita adesso. Perché in realtà, cioè, è un mondo meraviglioso a chi in testa. Naturalmente non stiamo a fare questo corso qua.
Poi è una tecnologia.
È una tecnologia, sarà abbastanza, comunque, vabbè. cioè se io ti strado o Stancato di strada o Valerio di strada o Ernas o Matteo o Rosetta di strada, no? Hanno fatto un lavoro enorme perché vi hanno consentito di vedere la cosa. Dopodiché, se a te ti viene la Maria della Pipa, ha voglia di strada che ne farai, ma sei stato istradato. Capito qual è il concetto? Allora noi di tantissimi ambienti non vi diciamo vita e morte e miracoli e se famo due cose così, vi istradiamo, e cioè vi diamo le informazioni fondamentali per poter, diciamo, orientarsi e partire. Poi io sono contro il fumo e non fumerò mai la pipa, per fare un esempio, però sono istradato, e così avviene un poco in diversi ambienti, e però l'istradamento è più forte, più robusto e ha più ore in tutta questa parte dei moduli, diciamo, di scripting, di paramedico, di radio, di grasshopper, di cui in particolare si occuperà il nostro Gabriele. Vedo come gioco? Però sarete istradati un po' in tutti, diciamo, gli ambienti, soprattutto in quelli che conoscete meno, per capire i concetti fondamentali e capire come operare. Questo è il concetto attraverso cui abbiamo sempre lavorato. Ci sono domande? Chiarimenti, punti, cose? Tutto abbastanza chiaro? Allora, procediamo. Modalità e tema di esame. Il corso lascia gli studenti liberi di individuare nel campo dell'architettura, del design e della progettazione urbana quei campi in cui l'information technology non è orpello necessario, ma è un campo di azione di tecnologia capace di affrontare da una parte un'oggettiva situazione di difficoltà e dall'altra una ricerca che promuova la necessità di un'estetica nuova e di soluzioni innovative. Il titolo del corso, Modernità, Crisi, Information Technology, echeggia infatti l'idea per cui la modernità fa della crisi un valore, una morale contraddittoria, e suscita anche un'estetica di rottura e di cambiamento. Di questo parleremo in maniera seria. Zevi Bovillard, in quest'anno di esperienze applicative degli studenti verteranno sulla creazione di un grande progetto per Roma, un grande progetto, non sappiamo se è un grande progetto, denominato Allos Territori, di cui in questo momento a noi non interessa dire altro, sarà detto al momento opportuno. E il progetto Allos Territori comunque intende mettere a sistema una serie di vuoti urbani e di aree sottoutilizzate a Roma, ma non è più Tevere Cavo. D'accordo? Quelli di voi che hanno lavorato a Tevere Cavo l'hanno lasciato lo scorso. Andiamo in altre direzioni. Lo sforzo di ciascun lavoro oggetto della presentazione finale sarà quello di individuare all'interno del progetto Tevere Cavo, scusatemi, qua non avevo riletto questa riga, all'interno del progetto Allos Territori, su una situazione di crisi e di affrontare la situazione accoppiando la pertinenza dell'azione progettuale con un uso innovativo e creativo dell'information technology e delle più recenti tecnologie ambientali. Costituiranno oggetto dell'esame finale i seguenti elaborati, sempre in forma elettronica o su cartaceo, una sorta di diario di bordo che conterrà gli appunti e i commenti delle lezioni ex cattedra, quelle che stiamo facendo noi, dei seminari e della sezione monografica, appunto questa dedicata allo scritto e al paramedico, insieme a un corpus esteso e circostanziato di letture e approfondimenti. Questo diario di bordo è sostanzialmente ripercorrere le lezioni, gli fa un sintesi, a volte aggiungono in alcune o in molte di loro anche degli approfondimenti vostri. Sarà una cosa che sarà presentata all'esame. Due, le prove intermedie chieste dal docente e dai docenti in rapporto ai 7 punti sopra elencati. C, una ricerca tematica, che è quella più, come dire, sostanziale, importante, che individui le linee formative e concettuali e le principali caratteristiche progettuali e sperimentali all'interno del tema di quest'anno. La ricerca tematica avrà sviluppo e rapporto diretto con il docente e con tutta la squadra. Che cosa vuol dire questo? Che non è che voi vi svegliate la mattina e dispersi soli nel territorio, dico, ma io che faccio? Nasce un costante dialogo a cui noi vi diamo una mano, per condividere, ideare insieme, progettare insieme nelle sue linee sostanziali quello che è il vostro tema d'anno. Ecco perché a volte in questi momenti siamo tanti noi, perché molti ci possono collaborare, dare un'idea, dare un'informazione e lavorarci insieme. Quindi non è che questa cosa viene realizzata nel vuoto totale, viene creata soltanto a partire da giugno e comunque in uno sforzo collettivo in cui c'è il dialogo con noi, ci sono delle proposte, ci sono, diciamo, delle... Lo svolgimento dell'esame prevederà una sessione orale in cui lo studente dimostrerà la comprensione e l'assimilazione dei diversi materiali esposti nei cicli tematici e una parte appunto illustrativa degli elaborati prodotti nei punti A, B e C. La frequenza del corso, eccoci qua, è considerata imprescindibile insieme ad un'attiva partecipazione e attenta presenza durante le ore di lezione. E cioè, questo è un corso che o si frequenta oppure è inutile farlo. In questo corso ce ne sono altri che possono funzionare benissimo così, però è un corso che da questo punto di vista funziona come un laboratorio di progettazione. Cioè per noi la partecipazione è decisiva, perché ogni giorno capita una cosa diversa. Ed è vero che noi abbiamo una bibliografia, abbiamo la registrazione di tutte le conferenze degli anni scorsi, che può fare tutto in maniera simulata, però noi invece riteniamo che il corso vada seguito con la presenza fisica, quindi che vuol dire che una volta può succedere, due volte può succedere che ci sono dei fatti, diciamo, particolari, ma di norma chi fa questo corso lo segue, e due volte a settimana e si segue, appunto. Le firme sono prese, in genere chi non riesce a fare questo corso è perché non può, diciamo, per una ragione o per l'altra, seguirlo. A volte noi abbiamo creato, quando avevamo degli studenti Erasmus che già avevano lavorato con noi e che stavano già fuori, abbiamo creato un sistema parallelo di registrazioni per cui loro potevano seguire in audio le cose. Siccome quest'anno non l'abbiamo, vedremo come facciamo con queste registrazioni. O le mettiamo comunque, o usiamo quelle dello scorso anno che comunque ci sono. Vediamo un poco come, anche se sono diverse, come farlo. Allora, calendario fondamentale da sapere. Noi facciamo due sedute di esame. Queste date vengono date ora perché sono date fondamentali, e di questo volevo parlare se gli studenti Erasmus sono ancora interessati. E questo è importante per voi, mi togli un attimo così lo guardo, perché noi abbiamo già segnato le date di esame. Questo corso finisce con due sedute di esame, uno che è il 1 luglio 2016 ed è un esame orale individuale, in cui però sempre in forma collettiva ciascuno studente presenta il proprio sito web, presenta tutte le ricerche che lui ha fatto e si prepara a rispondere ad alcune domande d'esame, perché ovviamente noi diamo delle informazioni e queste informazioni e queste conoscenze sono strutturate e lo studente deve essere in grado di rispondere in maniera adeguata a queste domande. Invece la seconda parte è fissata per il 19 luglio 2016 ed è una parte con presentazione pubblica in cui noi abbiamo degli ospiti e voi in gruppo o singolarmente, a secondo di quello che si vorrà fare, ma in genere in piccoli gruppi, presenterete agli altri compagni, ai docenti e agli ospiti il vostro progetto d'anno. Da ciò discende che, sapendo queste date in grande anticipo, dovete fare in modo di essere ovviamente presenti, perché questo corso finisce il giorno 19 luglio 2016, fine, come laboratorio. Dopodiché la sessione di esame è quella unica, finito in quella occasione. Vedo un piccolo sorriso. E allora, questa è la struttura del corso. Questo è come lui si organizza. E noi abbiamo quest'aula due volte a settimana, dalle 14.30 alle 18, e quindi possiamo, probabilmente il venerdì saremo un po' più larghi, no? Come orario, sicuramente finiremo un po' prima, certo che abbiamo delle cose particolari da fare, d'altra parte questo orario ci hanno dato e questo ci dobbiamo tenere. Allora, detto ciò, io direi di fare la seguente cosa, di fare un piccolo break, breve, e poi partire subito con quella che è la prolusione, che è l'argomento, il primo argomento che a noi interessa subito farvi capire, questo sarà l'argomento della seconda parte della lezione di oggi, è perché noi parliamo di modernità, crisi e information technology, come si inserisce il concetto di modernità in questo, cosa è per noi la crisi, e quindi è un pilastro proprio concettuale di questo corso. Questo vi dà il grande vantaggio che se avete capito che non siete nel posto giusto, nel momento giusto, della nave telate, e quindi rimaniamo praticamente in pochi, speriamo invece di no, ma comunque se pensate di non essere nel punto giusto, nel momento giusto, eccetera. C'è un'altra piccola sottocomponente che però per alcuni di voi è decisiva, è estremamente importante, è questa. Questo è il mio corso veramente formativo. Che cosa vuol dire che il mio corso è veramente formativo? Vuol dire che chi ha intenzione di continuare a lavorare con me passa con successo attraverso questo corso. Chi sono le persone che continuano a lavorare con me? Al vostro livello sono laureandi, però possono anche essere in alcuni casi dei dottorandi o altri. Questo consente, è una cosa molto importante per noi, che quindi chi accede a una domanda di laurea con me, superato con successo questo corso, può non aver fatto il laboratorio. Cioè alcuni hanno fatto laboratorio in questo, ma in altri casi hanno la scorciatoia, come dire, di fare direttamente questo corso, che per noi che lo facciamo da tanti anni e per tutti quelli che l'hanno fatto, sanno che è il vero corso strutturante e formativo su tutta una serie di questioni che poi affronteremo. Allora, sono le ore 4:10, 4:05, ci rivediamo, facciamo un quarto d'ora di break, riprendiamo il fiato e continuiamo dopo per un'oretta, non arriviamo fino alle 6, facciamo una lezione di un'oretta poi in seguito. Ciao. Grazie per esserci stata. Mi è sempre tanto bene.
Fammi sapere quando pensi, capito?
Sì.
Magari.
Ma
ciao, io vado, ciao, buon lavoro, mi raccomando.
Io ti do tutto. Perché non spegne il proiettore? Ho capito, eh? Tutta l'allarme qua.
Eh sì, ho capito, ma non è una ferita.
Io da professore l'ho spento io il proiettore. che ho resettato, che c'era l'allarme, la lampada, la temperatura, ho resettato il filtro. questa è funzionale, su questo concordo in pieno. Ma ti vuoi salutare l'hai, no? Tu lo sei dare con
come
fare la cosa? C'è te. Ricordo che la sua
eccoci. Ok, allora.
Sì, ti
faccio
anche le
schede USB, no? Devi fare le schede, ci servono fare le schede USB.
Ok, perfetto, così poi gliele passo come abbiamo fatto prima
e poi pare, ti passo l'indirizzario e fai l'indirizzario nuovo scopiando soltanto quelle cose là. Si serve a fare la VHC.
Infatti
devo
immaginare.
Ok, allora affrontiamo questo questo argomento. Sì.
No, più sopra. Quello lì. Ok, perfetto, il tempo che posso. Grazie.
Allora. Adesso facciamo questa diciamo prima lezione, in realtà è una prolusione, cioè in questa prima parte abbiamo parlato del programma del corso, degli obiettivi del corso, della sua strutturazione. In questa vera prolusione parliamo un poco di alcuni concetti che sono una sorta di pilastri un po' del nostro modo di ragionare e parliamo appunto dell'information technology come sfida e come crisi e cerchiamo di capire una serie di cose che per noi sono molto, sono abbastanza importanti e quindi è una prolusione, quindi è una sorta di anticipazione di alcuni temi fondanti di tutto il corso. Allora, ci andiamo da qua. Allora, dal punto di vista bibliografico, il corso si appoggia su due testi fondamentalmente. Si appoggia sul testo di Carocci, che mi pare che nella home page ci sia. Ecco, questo è il testo base di questo corso che dovete assolutamente avere, leggere e conoscere. Eccolo qua. Tra l'altro, fortunatamente, ha un prezzo molto, molto, molto economico. Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. Questo testo si legge parallelamente allo sviluppo del corso, un po' come uno vuole, nel senso che riprende moltissimi degli argomenti del corso, ma non li esaurisce in sé. Il corso è più ricco rispetto a questo testo, ma siccome il testo è organizzato per sostanzialmente in una certa progressione che assomiglia a quella del corso, cioè da problematiche di carattere generale che riguardano l'impatto dell'informatica rispetto alla società contemporanea, come il concetto di paesaggio cambia rispetto all'informatica, il ruolo anche economico dell'information technology e poi a una parte centrale più fortemente teorica che riguarda il concetto di modello, il concetto di informazione, il concetto di interattività, eccetera, e come dire, accompagna il corso senza essere una fotocopia del corso, non so come dire, è integrativo, però anche molto importante perché è importante sia la parola, cioè io che vi parlo e che affronto in una modalità di lezione, sia avere l'appoggio, scritto effettivo condensato, come è condensato in uno scritto, e che gli permette di leggere. Questo, diciamo, è il testo principale del corso, che esiste in versione italiana e anche in versione inglese. Se per qualcuno ha la curiosità di leggerlo in inglese, questa è la versione in inglese che si trova direttamente in Amazon, e che è, io lo dico sempre perché questo è interessante, è un ottimo inglese, perché si è basato su un traduttore molto molto bravo, un professore di creative writing, quindi è un inglese molto bello, molto denso, e che se qualcuno di voi vuole o avere entrambe le versioni o leggerlo direttamente in inglese, sono lo stesso libro tradotto in italiano e in inglese. Questa cosa dell'inglese potrebbe anche essere incuriosire qualcuno perché vuole esercitarsi o altro. L'altro libro è il libro che molti di voi avete già e conoscete, e molti invece no, è un libro di taglio storiografico che affronta altre angolazioni che noi vediamo nel corso. E, come vi ho detto, noi interfacciamo spesso la cultura dell'architettura e la cultura dell'informatica, e faremo anche delle lezioni che si appoggiano molto su questo secondo testo. Questo si chiama Architettura e Modernità, dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, e quindi fa un percorso che invece è di tipo storiografico. Mentre Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura è di merito, esattamente, di approccio, diciamo, teorico-cognitivo alla questione, questo vede alcune di queste questioni con un taglio di tipo storiografico. Quindi, mentre in questo, per esempio, non c'è volontariamente neanche un'immagine, in questo ci sono anche immagini, esempi di architettura, eccetera. Quindi questo è più, appunto, un taglio di tipo storiografico, eccetera. Questo è un libro molto, molto bello e molto divertente, editore Mancosu, mi sembra che costi solo 10 euro, ma è molto bellino. Se riuscite a ritrovarlo o in internet o da Mancosu o da qualche parte, perché è un libro di circa 200 pagine, molto illustrato, e che continuamente presenta sperimentazioni, architetti, personalità, ricerche nel campo dell'information technology e anche nel campo dell'architettura. Funziona, come dire, a capitoli, a schede, a coppie. Il libro si organizza in coppie, diagramme, script, il materiale corporeo, eccetera, eccetera. All'interno di queste coppie fa ricadere diverse, diciamo, sperimentazioni o ricerche di architetti che si muovono in questa situazione, anche artisti. È una lettura molto bella, ma non è esattamente un libro di testo, mentre il libro di testo vero e proprio è questo. Questo è un compagno importante, questo può darvi stimoli, eccetera. Mentre questo è il lavoro più completo che noi abbiamo fatto su ricerca di cattedra, e quindi rappresenta più delle semplificazioni. In questo lavoro può essere interessante perché ci sono 5, 6, 7 lavori che sono nati all'interno di questo corso, e quindi sono come i lavori finali che voi farete in quest'anno, ma che lì hanno avuto, diciamo, l'inizio di pubblicazione. Tutti questi libri sono in biblioteca, compresa questa. Alcuni, come questo e questo, possono anche essere scaricati in versione EPUB, e quindi senza avere il cartaceo, se la questione vi interessa. Comunque, questo è il libro principale, questo l'avete quasi tutti, e ve lo consiglio comunque di averlo. Allora, tornando alla lezione, scusate che vado avanti e indietro, faccio il mal di pancia, ecco qua. Information Technology come sfida e come crisi, è quello di cui oggi parliamo. Sono le 4 meno un quarto, attorno alle 5 finiamo, in maniera da non logorare anche la vostra attenzione. Poi, se vogliamo, possiamo avere un poco di dialogo, se ci fa piacere, o se non ce ne andiamo. Quindi grosso modo, in 3/4 d'ora questo argomento lo finiamo. Qual è la prima cosa che a noi ci interessa molto lavorare e capire? È quest'uso della parola modernità. è una parola che per noi entra fin del titolo del corso, che non a caso si chiama Modernità, Crisi e Information Technology, e quindi noi ci dobbiamo chiedere come nasce e che significato noi diamo a questo termine modernità, perché è un significato specifico che per noi si lega a tutto un ragionamento e che, come vedrete subito adesso, dà proprio uno dei pilastri concettuali attraverso cui si muove questo corso. Normalmente, se uno parla dell'aggettivo invece del sostantivo modernità, spesso si parla dell'aggettivo moderno invece. E tanto per cominciare dobbiamo capire che cosa normalmente si adopera e si usa con il termine moderno. E questa è una questione importante da capire, perché varia da situazione a situazione, da contesto culturale a contesto culturale, da epoca storica a epoca storica. Allora, ad esempio, il termine moderno può essere usato in ambito storiografico e cronologico in qualche maniera. Che cosa vuol dire? Che si può definire epoca moderna una fase della storia in differenza con quella che può essere chiamata età medievale oppure età antica tout court. Se il significato di moderno, dell'aggettivo moderno, è legata a una impostazione di tipo cronologico, quindi temporale, possiamo decidere, oppure possiamo appoggiarci, cosa che è più probabile, su delle periodizzazioni che gli storici hanno fatto. Ad esempio, c'è una scuola storiografica che parla di età moderna a partire dalla scoperta di Colombo dell'America, ad esempio. Quindi l'età moderna, in questo caso, parte dal 1492, indicando prima una periodizzazione diversa, che può essere l'epoca medievale o altrimenti denominata. Ma comunque il concetto è di tipo temporale e cronologico. Un'altra scuola storiografica può definire l'età moderna con l'avvento della Rivoluzione Francese, indicando l'età moderna quella dopo la Rivoluzione Francese, o altre definizioni storiografiche di questo tipo. Ma il concetto che a noi interessa è il concetto che è moderno, in questo caso ha un'accezione di tipo cronologico-temporale. Quindi non è necessariamente legato a un giudizio di valore, è un modo di temporalizzare i processi, le fasi storiche. A questa maniera di usare il termine moderno, a cominciare da metà del Novecento e poi in accelerazione nel Novecento, se ne sostituisce un'altra, che è invece un'idea per cui il termine moderno è portatore di valore. È moderno e buono, come dire, moderno e progressivo. Moderno è portatore di valore, di innovazione, di progresso, in contrapposizione di un mondo non moderno, cioè quindi di un mondo antico. Quindi è diversa l'idea, in un caso è cronologico, nell'altro moderno vuol dire progressivo, positivo, buono, in qualche maniera. Questa accezione, questa seconda accezione, è quella a cui è legato abbastanza la nascita dell'architettura funzionalista, che non a caso si autodefiniva moderna, Perché si autodefiniva moderna? Perché si autodefiniva portatrice di valori innovativi, progressivi, positivi, propulsivi. Questa dizione di moderno, quindi portatore di un'aggettivazione positiva, è tutta legata alla nascita dell'architettura funzionalista, che non a caso chiamava i suoi congressi costitutivi i congressi internazionali di architettura moderna. Che voleva dire? L'architettura dopo Cristoforo Colombo? Che voleva dire? L'architettura dopo la rivoluzione industriale? No, voleva dire l'architettura portatrice dei valori innovativi della nuova società, e della nuova società soprattutto di quegli anni in cui il valore propulsivo era legato all'industria, quindi nuova architettura moderna in quanto architettura propulsiva e positiva, portatrice per i suoi stessi aderenti di valori positivi e propulsivi. Quindi alla dizione Congresso Internazionale di Architettura Moderna si dà quest'altra connotazione, cioè la connotazione di aspetto propulsivo. Su questa stessa connotazione si legano alcuni libri, ad esempio, per fare un esempio, Pionieri dell'architettura moderna di Nicolas Pevsner, che è stato uno dei libri cardine della prima fase, diciamo, del cosiddetto movimento moderno, ha questa accezione. Una delle prime storie di architettura che ha esattamente la dizione di storia dell'architettura, ed è la storia di Bruno Zevi, edita nel 1950, si chiamava Storia dell'architettura moderna, di nuovo per assorbendo questa stessa connotazione, cioè noi non ci occupiamo di tutta la storia dell'architettura, noi ci occupiamo della storia dell'architettura moderna in quanto portatrice di valori innovativi e propulsivi, e che in parte corrispondeva temporalmente in accelerazione all'architettura dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai suoi momenti. A queste sono succedute altre edizioni, altre scuole, ma non a caso in una fase poi successiva si è pensato con molta attenzione se usare il termine moderno o meno. Per esempio la storia di Tafuri e Dalcò, se non mi sbaglio, si chiama Storia dell'architettura contemporanea e non moderna, esattamente perché si voleva disinnescare quel significato e di nuovo in qualche maniera invece rendere, come dire, cronologizzare in qualche maniera, no? Si voleva togliere quel significato di valore propulsivo e si voleva invece, diciamo, fare un quadro, adesso senza entrare nel merito del come e del perché, ma il più possibile, come se fosse una stratificazione orizzontale, no? Come se fosse, noi vediamo Sperr e vediamo Aldo Rossi e vediamo Wright e vediamo, come se fosse una stratificazione orizzontale, mentre invece negli altri casi era molto più orientata su questa idea che si propugnavano determinati valori. Detto questo, che sono, diciamo, un piccolo picchietto per capire questa questione, che però una volta che uno l'ha capita per sempre, nasce il terzo salto. Il terzo salto avviene su una condizione ancora diversa dell'idea del termine moderno, o meglio nella trascrizione in sostantivo, e cioè modernità. Cosa succede qui? Succede un'altra interpretazione, e che è l'interpretazione che è presente in questo libro, che si chiama non a caso Architettura e Modernità, e non si chiama Architettura Moderna o Architettura Contemporanea, in cui avviene questo sottotitolo, che però è anche molto importante perché fa due discorsi contemporaneamente. Da una parte crea dei picchetti temporali e quindi cronologizza, ma dall'altra tematizza, e cioè dice: questo libro si occupa di architettura e modernità e dà due punti di riferimento, dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, e cioè che cosa? Dall'edificio, dall'esperienza che solidifica in architettura il momento della rivoluzione industriale, che quindi fa perno su una soluzione alta, importante, finalmente, di tutto il ragionamento legato alla rivoluzione informatica, spostando però l'altro picchetto alla rivoluzione informatica. In questo c'entra appunto questo problema di perché si chiama modernità e non si chiama né architettura moderna né architettura contemporanea né altro di tutto questo. Il tutto è spiegato in questo piccolo estratto, che però è un estratto importante perché, vediamo se questo ci va, sempre ci dovrebbe poter andare, perché è importante questo estratto? Perché è la prima volta in cui io affronto questa questione. E l'affronto con uno stranissimo giro, di cui si dà atto in questo, diciamo, in questo articolo, lo fermo perché tanto poi loro ci vanno dal web. Questo sono io che scrivo. Io sto scrivendo una recensione a un libro di Zevi, d'accordo? Io a quei tempi scrivevo quasi ogni mese una recensione per Domus, un mese sì, un mese no, quasi ogni mese, e diciamo ogni due forse, e avevo imparato a fare un lavoro per cui queste recensioni apparivano delle recensioni e quindi soddisfacevano la richiesta professionale di una recensione, ma in realtà erano dei saggi. Questo l'avevo imparato progressivamente a fare e quasi senza accorgersene, alla fine tutti accettavano questa modalità, ma ovviamente era una cosa progressiva. E quindi dentro queste recensioni erano incapsulate delle cose o dei concetti che a me sarebbero serviti a farvi una lezione 20 anni dopo la recensione. Ma che funziona esattamente nella stessa modo. Io a un certo punto qua dico, ed è un brano della recensione, il libro, questo libro di Zevi che sto recensendo, è meno traumatico del precedente e contiene nell'ultimo paragrafo, il libro si chiamava Architettura della modernità. E io faccio una recensione a questo libro e andando qui potete leggere tutta la recensione. Io dico, il libro è meno traumatico del precedente e nell'ultimo paragrafo la ragione del titolo, appunto, Architettura della modernità. E qui cito Zevi, che lui dice: l'ultimo valore consegnato al terzo millennio attiene al rapporto tra architettura moderna e democrazia liberal-socialista. Su questo terreno vibra la testimonianza di Terragni, Persica e Pagano, per i quali la modernità, apro parentesi, trattino, quello che fa della crisi un valore, una morale contraddittoria, dice Bugliate, e suscita un'estetica di rottura, chiuso trattino, era sinonimo di vita etica e civile. L'architettura, il termometro, la cartina del tornasole della giustizia e della libertà radicale, radicale in un consorzio sociale, decostruisce le istituzioni omogenee del potere, della censura, dello sfascio premeditato e progetta scenari organici. Fuori da una modernità impegnata, sofferta e disturbata non c'è poesia architettonica. Questo è quello che scrive Zevi. Io continuo, quindi: la modernità, e con essa l'architettura della modernità, non è un valore temporalizzabile, è uno stato, una tensione che fa della crisi un valore. È un esito che dà prospettiva a una vita di lavoro, una tesi che per la sua perfetta stringatezza fa pensare a una formula matematica. è uguale a mc al quadrato, per esempio, all'autore stesso che nasconde la scoperta in un inciso, svelarne nei prossimi lavori tutte le implicazioni. Questo è un triplo salto mortale con abitamento, tecnicamente di questo parliamo. Che cosa succede? Succede questo, che Zevi una volta, parlando in maniera informale, mi fece questo discorso, facendo come io spesso faccio anche a voi, faccio delle domande, e mi disse: saggio, ma che è sta modernità, cultura? Io è dal 1950 che lavoro su sta cosa della modernità. Io che avevo fatto le lezioni, avevo fatto le cose, avevo già fatto i libri, in parte collaboravo già come autore sicuramente a lui. E si fa, ma insomma, conoscendolo, mi è chiaro che non è temporalizzabile, cioè non è Cristoforo Colombo, eccetera. Dopodiché credo che non dissi quasi altro. E lui mi disse, no, manco per niente, non è soltanto questo, è quello che trasforma la crisi in un valore. La modernità trasforma la crisi in un valore. E io, bevendo sto cappuccino, mi ricordo che aprì gli occhi così, dico, caspita, questa è proprio una cosa potente, questa è proprio una cosa potente. Dopodiché la cosa finì lì. Non è che ci furono altre, diciamo, discussioni o altre cose su questa cosa. Io, recensendo questo libro, trovai questo inciso nel libro suo, trovai questo inciso, e come dire, era come la formula matematica che a me mi serviva. D'accordo? Ma cosa feci? Presi questo testo e lo detti, questo testo di Zevi, e feci un test con 3-4 persone, tra cui persone con cui io lavoravo tantissimo, bravissime, che stimavo moltissimo, e gli dissi, senti, coso, avete capito chi? Leggite un po' sta cosa, che dici? Che dici? Hai capito quando sta il segreto? Manco per niente, perché stava dentro l'inciso e nessuno fa caso all'inciso. E leggevano tutto il resto, ma tu hai capito dove sta la formula, dove sta la questione importante? Quindi alla lettura nessuno poteva cogliere che la cosa veramente importante era questo inciso, era nell'inciso la chiave. Ecco perché io lo riprendo, e poi ecco perché c'è il triplo salto mortale. Dopodiché io la lascio molto in sospeso, perché io dico, io sto recensendo il tuo libro su Domus, non sono io che adesso mi metto a spiegare perché questo è così importante, la formula l'hai fatta tu, spiegala te, tocca a te. Infatti io qua dico all'autore stesso, che nasconde le sue scoperte in un inciso e svelarne nei prossimi lavori le implicazioni. Dopodiché Zevi non l'ha più fatto questa cosa, non l'ha mai sostanzialmente fatto, è morto poco dopo, non molti, 3-4 anni dopo, ma lui in realtà non l'ha mai più aperta questa questione. Da quel punto questo concetto è diventato, come dire, di comune proprietà, ecco perché io dico adesso Zevi saggio, perché di comune proprietà, perché io su questo ho costruito molto, a partire da questo inciso. E che cosa ho costruito? Ho costruito esattamente questa idea che la modernità non è né un valore temporalizzabile, né un aggettivo di merito, ma che accoppia, e questa è la forza del concetto, il concetto di trasformazione della crisi in valore. E questo è il concetto fondamentale. La modernità è quell'atteggiamento e quella tensione che trasforma una crisi in valore, di questo adesso parleremo in seguito per farvelo capire meglio, e cioè apre a un atteggiamento, a una riflessione, a una sfida, accetta le crisi del mondo e cerca di trasformarle in elementi propulsivi. Non ci si arrocca, non si chiude, ma anzi cerca di avere una spinta di tipo progressivo. Quindi, esattamente questo è il concetto, bravissimo. Ottimo, mi piace che interloquite, mi va benissimo, anzi mi fa molto piacere. E quindi, e questo è il cardine del ragionamento che è tipicamente zeviano e che noi ci ritroviamo, Se è questo la modernità, esiste la modernità del paleolitico, esiste la modernità del medioevo, esiste la modernità dell'architettura romana, esiste la modernità del rinascimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché da un certo punto di vista, tornando a Zevi e poi risaltiamo di nuovo a noi, quello che lui scopre, diciamo, in queste sue letture, che sono sempre controstorie da un certo punto di vista, sono proprio quei nodi in cui gli architetti affrontano in qualche maniera le crisi e portano avanti un'estetica di rottura e di cambiamento, perché l'estetica di rottura e cambiamento all'interno di questa, diciamo, impostazione è come se fosse l'inevitabile conseguenza, la ricerca dell'inevitabile conseguenza. Se io vivo il mondo, per fare un esempio, della rivoluzione industriale, di tutto quello che rappresenta la rivoluzione industriale, come grande crisi, ma io cavalco questa crisi, la affronto, ci lavoro dentro, appunto con un discorso di modernità come accettazione della crisi, ma che volete, che mi rifaccio il tempio greco? È chiaro che tenderò per forza di cose ad arrivare a un'estetica di rottura e di cambiamento, che non è che la conseguenza di questa presa in carico della questione. E questo, diciamo, è una maniera in cui ho dilato un po' questa impostazione, ma è abbastanza congrua. Chiaramente nel mio approccio, come adesso capirete a poco, l'elemento strumentale, cioè la presenza della tecnologia e la presenza dei salti cognitivi legati alla tecnologia, sono elementi fondamentali di questo ragionamento. Ok? Sì. Sì. Allora, il discorso con la moda ci possiamo pensare poi a parte. Qui, come adesso capiremo man mano che entriamo dentro l'argomento, entra, cioè con la moda è un pochettino, c'entra e non c'entra, perché la moda da un certo punto di vista ha una necessità insita nei suoi ragionamenti commerciali interni di continua riproduzione. Quindi lì più che modernità c'è un problema di novità, che è un concetto diverso dal concetto di modernità come lo intendiamo noi. Una cosa è la novità perché è logica all'interno di una determinata logica, come dire, di mercato e commerciale, per cui c'è necessità. E in parte la novità intercetta alcune crisi, tra virgolette, in parte intercetta, ma è chiaro che l'elemento detonante è proprio il bisogno della novità, che è strutturante rispetto alla cosa. Nel campo di una disciplina molto più eticamente fondata, come dovrebbe essere l'architettura, l'urbanistica, lo stesso design degli oggetti, la questione della novità è una componente, ma non è così prevalente come può essere in altre aree. Sì, certo.
Cioè, sto scoprendo un po' la curata, nel senso che appunto crisi in per sé la etimologia significa discendimento, quindi in qualche modo c'è un ragionamento sui motivi.
Certo, certo.
E quando c'è appunto il discendimento, quindi la riflessione, appunto la conclusione della modernità sta in questo, nel riuscire a districare tutta la matassa.
Esattamente, esattamente, esattamente. E questo
può essere moderno appunto Brunelleschi che...
Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Questo discorso in qualche maniera lei lo chiama discernimento, uno lo può anche dire è una capacità critica, è un'interpretazione critica della realtà, e sono entrambe le due cose. Ci torniamo ciclicamente, adesso è la prima volta che questo concetto per alcuni di voi arriva, anzi per molti di voi arriva, quindi andiamo a esemplificare, d'accordo? Per vedere un poco come funziona questo concetto. crisi, modernità, innovazione. Fino a pochi anni fa noi non c'avevamo questo esempio, no? Questo esempio qui della macchina di Turing, no? E cioè proprio della nascita del calcolatore come noi più o meno lo intendiamo oggi, in quanto macchina riprogrammabile in continuazione, non macchina destinata a un solo scopo, ma macchina continuamente riprogrammabile. In qualche maniera, anche se esistevano altre cose precedentemente, tra l'altro ne ho scoperta una fantastica che più in là vi farò vedere, cioè un calcolatore completamente meccanico che ha fatto questo pazzo tedesco che si chiama, che ho visto in questa mostra, poi ve ne parlo. E, comunque questa è quella macchina che è basata sull'elettricità, eccetera, eccetera. Come nasce questa macchina? Perché nasce questa macchina? Perché la fanno?
Chi l'ha visto prima?
The Imitation Game. Perché?
Per
una crisi mostruosa.
per
una crisi mostruosa, perché c'è la guerra. Cioè, qual è la più grande crisi di una guerra in cui si combatte per la vita e per la morte non di una persona, ma di un modo di affrontare l'umanità, d'accordo? Perché di questo parliamo con una guerra mondiale, in particolare con la seconda, in cui proprio si scontrano, cioè una parte che fa un genocidio sistematico e l'altra parte che non lo fa, appunto. Non è una cosa proprio da niente, quindi è uno scontro enorme. E quindi, come dire, questo è un esempio abbastanza chiaro, nel senso che è anche l'elemento della crisi che porta a un grande salto, a una grande rottura e a un grande salto di modernità, che è proprio la nascita vera e propria di quello che noi intendiamo come gli elementi fondamentali del calcolatore elettronico. Vediamo un'altra crisi che però in questo caso ci permette di fare un ragionamento molto più vicino all'architettura. E cioè, che cosa succede nel 400 con l'arrivo della prospettiva? L'arrivo della prospettiva innanzitutto è un arrivo coltivato, non è che arriva così, arriva perché un piccolissimo gruppo di persone che stanno dentro un'ampolla, perché se non ci sono questi ingredienti non si fa la reazione chimica, che stanno sostanzialmente in un ambiente chiuso, sufficientemente chiuso da permettere reazioni reciproche, e parliamo della Firenze del primo 400, in questo ambiente si fa questo enorme salto cognitivo. E qual è questo enorme salto cognitivo? Si capisce come avere un rapporto più univoco tra rappresentazione nello spazio tridimensionale e rappresentazione nel piano. Perché parlo del termine più univoco? Perché la prospettiva, da un certo punto di vista, è una sorta di parascienza del prima che avvenisse effettivamente una serie di fenomeni acclarati e un certo tipo di metodo scientifico, quindi basato sul fatto che noi possiamo ripetere, no, avere dei codici che ci permettono sempre di avere lo stesso risultato e tutto quello che poi si consoliderà, diciamo, nel secolo successivo e anzi alla fine del secolo successivo. In realtà La prospettiva è sostanzialmente un metodo scientifico, da un certo punto di vista, che permette un rapporto più univoco tra piano e spazio, d'accordo? Tutti voi siete architetti, quindi avete una impostazione, non è soltanto culturale, ma la sapete fare e sapete come, almeno ai tempi nostri si sapeva fare, come avere un rapporto più univoco, ma penso anche voi lo sapete tutti fare, tra pianta, sezione e trasformazione dello spazio e viceversa. Quindi un sistema più univoco. Una volta, prima non c'era una cosa del genere, non c'era. I modi di pensare allo spazio e di raffigurare lo spazio, vuoi via pittura, vuoi via scultura, perché anche la scultura è prospettivizzabile, come poi si scoprirà, vuoi in architettura, e non avevano questo sistema. Quindi la nascita della prospettiva è una nascita che si intreccia fortemente alla necessità di pensare ad un'architettura che sia prospettivizzabile. Questo è l'unico termine che a me mi viene per farvi capire il concetto. Cioè, nell'attimo io in cui ho uno strumento di questo genere, io proietto questo strumento per fare in modo che la mia architettura sia ben prospettivizzabile, incorpori, reifichi, renda evidente la prospettiva, che è il mio sguardo nuovo sul mondo. E questo lo capisco soltanto in maniera comparativa. Cioè, se io penso all'architettura romanica, è chiaro che l'architettura romanica non è dettata da regole di tipo prospettico, è da regole di massa, è da regole di chiaroscuro, è da regole di caratterizzazione sempre anche differente nelle varie situazioni. Se io penso all'architettura gotica, di nuovo è la stessa cosa, non è fatta per essere prospettivizzabile. Il fatto che io la vedo in fotografia, che possa fare una fotografia dell'architettura romanica o dell'architettura gotica, oppure ne posso rendere una prospettiva, non vuol dire che quella è fatta per essere prospettivizzabile. Mi spiego? È un piccolo salto logico che una volta uno ha capito, ha capito. Allora, il problema di questi architetti, primi Brunelleschi e poi gli altri, che contemporaneamente fanno le due cose, cioè da una parte si inventano la prospettiva e dall'altra fanno un'architettura che deve venire bene in prospettiva, che non può essere la romanica, non può essere la gotica, perché se io gli metto le decorazioni, che ne so, del pavimento come fanno gli antichi paleocristiani, non mi viene bene in prospettiva. Se io faccio ogni capitello diverso, non mi viene bene in prospettiva. Se io faccio una cosa e fa un arco a tutto sesto che mi si ripete tutto uguale, un'altra cosa che faccio un'accelerazione di spazi ogivali che non vengono bene in prospettiva, non so come dire, li ho banalizzato per cercarvi di farvi fare capire che io devo cambiare le regole dell'architettura stessa, e cambio le regole dell'architettura stessa perché ho una crisi che è anche contemporaneamente uno strumento. Questo è il problema. La crisi è anche uno strumento, e questo è un altro nodo fondamentale per noi. Cioè lo strumento nuovo, la prospettiva, è anche una sfida, è anche una sfida da questo punto di vista, e quindi è anche allo stesso tempo uno strumento e una sfida, tutto allo stesso tempo, che non può non spingermi a fare un'estetica di rottura e di cambiamento. È all'anima la rottura di cambiamento, perché questa è come una stazione spaziale quando uno la guarda con gli occhi dell'architettura gotica. È una cosa diversa, completamente diversa. Perché? Perché è fatta su esattamente un concetto di tipo prospettico. Che devo fare per fare bene le cose in prospettiva? Devo avere dei sistemi visualmente molto controllati e molto modulari, perché allora mi viene bene, mi si raffigura questo mondo. E dopodiché che devo fare? Devo avere dei sistemi di proporzionamento che mi funzionano bene. E poi devo avere in particolare una cosa fondamentalissima, e che è la modularità. Deve essere modulare, riconoscibile. Quindi devo avere un apparato che è un apparato codificato, esattamente l'opposto della casualità, da un certo punto, degli apparati decorativi, per esempio del gotico e del romanico, in cui ognuno può essere diverso. Devo avere esattamente il contrario. Devo avere dei sistemi modulari riconoscibili e degli apparati riconoscibili. E cosa faccio? Faccio finta, perché mi fa comodo, perché è molto politica di corretta, di dire che so quelli del passato. In realtà il passato lo faceva per tutt'altra ragione. I sistemi degli ordini classici non è che sono nati all'interno di una logica prospettica, sono nati in altra logica. Ma all'interno di questo sistema me li trovo fatti e quindi tanto vale prendermi i sistemi già più o meno decodificati degli ordini classici che mi vanno benissimo all'interno di questo sistema. E quindi un valore apparentemente secondario, ma come dire, filosoficamente, politicamente e culturalmente che mi dà una bella sicurezza, perché mi posso basare su Platone, su Aristotele, su Vitruvio, sui primi scavi storici, mi dà una bella sicurezza su questa cosa. In realtà, come dire, io lo uso all'interno di un concetto fortemente prospettivizzabile, fortemente prospettivizzato di spazio e poi di città, perché anche la città vorrà essere prospettivizzata in qualche maniera. Ricordatevi le tavole della città ideale, no? La città ideale in qualche modo si incorpora in dei pezzi di città, di questa nuova città, mentre la città romana e tardantica era un vero bordello, era tutt'altro che diciamo organizzata in quella maniera. Era una successione di episodi, no? Andate a vedere qualunque ricostruzione dei monti antichi, non c'è niente, perché non c'è quel mondo, non c'è quella cosa, o non è esattamente attraverso questa cosa. Dopodiché che succede? Succede che nuove visioni del mondo, nuovi strumenti arrivano, perché non, e quindi, come dire, lo strumento precedente che ha causato una grande crisi di modernità e di innovazione, al variare dello strumento diventa immediatamente desueto, diventa immediatamente caduco. Io mi ricordo quando tu hai fatto quell'intervento sul salto Salisbury, non l'hai fatto? L'avevi fatto tu. Questo famoso che c'è negli appunti da qualche parte sul salto Salisbury. Che cosa si diceva scherzando? Ma mica tanto. Si faceva un discorso che riguardava la caducità rispetto al nuovo strumento. Allora, intanto questo era un suo intervento da studente anni fa, in cui c'era questo discorso. Il salto Salisbury è quello del salto che fa il salto all'indietro, no? Che fa il salto all'indietro. Il salto olimpionico va all'indietro del salto in alto. E si diceva questa cosa, che nell'attimo in cui arriva il nuovo strumento, in questo caso è il salto Salisbury, immediatamente fa apparire caduca la cosa precedente. Questo si basava su una riflessione che aveva fatto anche Baricco, perché si basava su un discorso che faceva Baricco e che riguarda, diciamo, lo stesso meccanismo. Allora, quando a un certo punto il mondo cambia, abbiamo fatto la rivoluzione copernicana, abbiamo capito che non siamo più il centro dell'universo, abbiamo capito che questo mondo, tutto dominato dalla centralità della prospettiva, che è stata assolutamente rivoluzionaria, e più modernità della prospettiva non ce n'è, ma quando i parametri cambiano, perché arrivano nuove crisi e nuovi modi di sentire, nuovi modi di fare, quel sistema diventa caduco improvvisamente e si creano nuove sfide, nuovi strumenti di lettura e nuove estetiche, necessariamente. Allora, qua ci abbiamo Borromini. Io su Borromini ho avuto una vera sindrome e quindi non vi voglio affliggere con Borromini, ma vale lo stesso ragionamento. Quando arriva il grande mondo dell'industria, è un mondo che porta con sé dietro l'astrazione, porta dietro una oggettivizzazione del mondo, porta dietro un mondo che è, come dire, visto come oggetto, quindi visto quasi con un occhio assonometrico e non più con un occhio prospettico, e nasce una nuova rivoluzione estetica, che è una rivoluzione estetica, ma è anche una rivoluzione dei contenuti, perché qui cambiano fortemente anche i contenuti, come noi vedremo. Quindi il concetto, quindi il titolo del corso Modernità, Crisi, Information Technology, perché Information Technology? Perché noi riteniamo esattamente che in questa fase storica sia l'Information Technology la grande crisi. è sia l'information technology l'elemento attorno al quale noi riflettiamo con uno spirito moderno, cioè con uno spirito che dice no, perché rispetto all'information technology, qual è, diciamo, uno degli atteggiamenti, come dire, non propulsivi, reazionari e che comunque non accetta la sfida? L'information technology mi serve a fare direttamente le cose di prima, le stesse cose di prima. Faccio uguale a prima. È lo stesso atteggiamento di quando è arrivato la fotografia e all'inizio la fotografia che serviva a fare il ritratto in posa, di quello messo così, come prima li dipingevano a olio, giusto? E via questo, cioè la fotografia faccio uguale a prima, o faccio solo la fotografia. Invece di metterci 10 ore, ci metto un'ora e mezza, quindi ci metto un sacco di tempo qua. Anche quello da soffermare. D'accordo. Dopo un poco, che la fotografia è uno strumento completamente nuovo che suscita un'estetica di rottura e di cambiamento e che viene usato in maniera completamente diversa del ritratto in posa. Viene usato dal pallone, viene usato per fare movimento, per fare reportage, eccetera, eccetera, eccetera. Scatta un mondo tutto nuovo. Non solo. Ma un'altra grande cosa dell'arrivo degli strumenti, e questo concetto ne parleremo poi meglio, è che lo strumento non serve soltanto a rappresentare il mondo nuovo, serve a farlo. La fotografia fa il mondo nuovo, non è che soltanto lo raffigura, ma aiuta attraverso un discorso circolare, di cui parleremo di più a lungo, serve a farlo concretamente, serve a darci gli strumenti per farlo e per progettarlo da un certo punto di vista, con una circolarità che lo strumento crea in qualche maniera, anzi, in più di qualche maniera. Queste immagini si riferiscono in varie maniere ad alcune parti del libro che fa. Questa è invece una immagine per noi molto importante che vi dà l'idea del perché noi da anni ormai decidiamo di lavorare all'interno delle crisi. Questo è un filmato abbastanza ovvio oggi come oggi. Da dove arriva tutta questa luce? Forse da quello là in fondo. Puoi chiuderci quello lì per favore, perché fa un sacco di luce, anche questa qua dietro. Però non vedete niente del filmato, questa è la ragione. Sì. Vabbè, sto filmatino, rete permettendo, perché va a 2 all'ora, sarete veramente disperante, è comunque un filmatino stupidissimo, che è stato fatto quando i cellulari video erano appena usciti. E che cosa si vede in questo filmatino stupidissimo, se lui ci consentirà di montarlo? Si vede semplicemente, siamo in un traghetto, quindi in un momento qualunque, io vedo sta scena di uno che si guarda sto cellulare e fa così al cellulare. Cosa molto animata per diversi minuti e fa così, ed ecco il fotogramma che si vede. Che vuol dire questo dal nostro punto di vista? Questo ve lo vedete a casa perché ci ha già rotto un po' le scatole. Che cosa ci dice questo filmato e perché a noi interessa? Ci interessa lavorare nell'ambito dell'information technology intercettando delle crisi, perché se noi intercettiamo delle crisi scopriremo, e l'abbiamo scoperto da anni, che l'information technology diventa un elemento propulsivo. Si crea una miscela che è una miscela estremamente interessante. Quindi, come dire, noi all'interno di questo corso lavoriamo all'inizio con un poco più di difficoltà, o meglio, spremendoci un poco le meningi, per cercare di trovare delle situazioni di crisi in qualche maniera reali, perché sappiamo per esperienza che se noi le troviamo, riusciamo poi a annodare attorno a queste crisi dei progetti, dei lavori, delle ipotesi molto ricche e molto stimolanti e che ci motivano tutti nel fare queste cose. Questo tipo di ragionamento funziona all'interno di questo corso per quanto riguarda poi i vostri lavori finali, ma è un lavoro che funziona sempre per tutti i nostri lavori di tesi e di altri. Voi potete vedere la tesi di Valerio, la tesi di Gabriele, eccetera, sono tutte tesi che si innestano su grossissime crisi iniziali che all'inizio sgomentano tutti noi nell'affrontarle, ma poi pezzo dopo pezzo, diciamo, le dipaniamo e le affrontiamo. Le loro tesi le potete guardare nel sito in tutti gli altri. Questo ragionamento sulla crisi e la modernità quindi va avanti in tanti esempi. Che cosa succede qui? Qualcuno ve lo faccio ancora e qualcuno ve lo... questo non carica perché internet è lento, ma succede questo, in queste lezioni, le lezioni sono da un certo punto di vista un palinsesto, che funzionano così, c'hanno una parte principale, che è questa parte qui delle lezioni vere e proprie, e poi negli anni si accumulano esperienze, ragionamenti su questi temi che vengono, diciamo, in qualche maniera da me selezionate e che sono degli approfondimenti. Allora, per esempio, questi sono vari studenti che hanno lavorato su questi temi e lanciano attraverso i loro blog e attraverso i loro link degli elementi di arricchimento che lavorano sempre su questa, diciamo, impostazione, sull'impostazione che è data dalla lezione. Cercherò di capire perché non si caricano queste immagini. Non so, o è accaduto qualcosa nel sito o è la rete lenta, comunque lo controllerò poi brevemente a casa. Finendo, quindi, spunciando in quelle cose, potete trovare questa come ne potete trovare altre, eccetera. Cosa bisogna fare all'interno, diciamo, per partire in questo corso? In una prima fase noi usiamo i vostri blog. Voi potete fare un blog, o lo avete già perché avete partecipato nel passato, potete continuare ad usare quello vecchio, se vi fa piacere continuare a lavorare su quello, oppure create un nuovo blog. Creare un nuovo blog è molto semplice, basta andare a blog.com e appoggiandovi sulla vostra email Gmail fate un blog, qualunque persona è in grado di farlo, è semplicissimo, e il blog è il punto in cui voi pubblicate le prime vostri approfondimenti o prime vostre richieste e quindi in una prima fase del corso ci si appoggia sul blog, dopo un poco faremo il vero e proprio sito. Si può fare con blog.com, che è più elementare ma comunque perfettamente funzionale, oppure se volete un ambiente un po' più evoluto potete andare a wordpress.com. Se avete il vecchio potete usare tranquillamente il vecchio. Dovete mandare il prima possibile, ma diciamo entro l'8 marzo, comunque così noi ci riusciamo a organizzare, a capire chi siamo, quanti siamo, come facciamo questo corso, una email a Valerio Perna, a questo indirizzo, e che è l'iscrizione effettiva al corso. Scrivete 2016 CAD nell'oggetto, il vostro cognome, nome, l'email, l'anno di frequenza, il corso di laurea e facoltà, perché a rigor di termini potrebbero fare questo corso anche studenti di altre facoltà o dottorandi di ricerca, l'indirizzo postale, i telefoni e una piccola foto. Queste informazioni sotto l'email non sono rese pubbliche, ma sono conservate in un nostro database che ci aiutano, ci possono aiutare in varie esigenze. Nella stessa email fate questa impostazione, cioè semplicemente l'indirizzo del vostro blog, il vostro nome e cognome e l'email. Queste sono le informazioni che saranno pubbliche in un indirizzario, che è quella che ci consente di lavorare insieme. Rapidamente, forse 5 minuti ancora ce li possiamo permettere, non mi sembrate completamente stanchi, ce la fate qualche minuto ancora, no? Allora, così, in parte finale, alcuni altri grandi esempi di queste crisi e modernità. Un caso veramente forte e paradigmatico è il caso della nascita della Vespa in Italia, perché il caso della nascita della Vespa in Italia è di nuovo, si inserisce in questa triade, no? Crisi, modernità, innovazione tecnologica in questo caso. Perché questo avviene? Perché la Piaggio aveva al primo posto la produzione di tram in realtà e di sistemi di tram. Le fabbriche della Piaggio sono state quasi completamente distrutte durante la guerra, la situazione era quella. L'imprenditore ha deciso di lanciare completamente un nuovo prodotto basandosi in parte su delle sperimentazioni che un ingegnere del suo gruppo aveva fatto su motori di tipo aereo a monoblocco, quindi un sistema particolare in cui la trasmissione e il motore stavano tutte insieme. E quindi, come dire, in qualche maniera di derivazione aeronautica invece che derivazione come dire, né motociclistica né automobilistica, e quindi su questa idea del motore monoblocco e poi con un sistema autoportante della carrozzeria, per cui non c'è un telaio, una cosa eccetera, ma è autoportante, c'è questo salto, vero e proprio salto tecnologico di questo prodotto che è appunto la Vespa, che diciamo diventa un po' il simbolo italiano allo stesso tempo di una capacità di innovazione tecnologica, di risposta alla grande crisi, che è la crisi da una parte della distruzione della fabbrica, dall'altra parte di un paese che deve ricominciare e rilanciare, per cui la Vespa rappresenta un po' il simbolo di questo, uno dei tanti simboli legati a questa triade, modernità, crisi, modernità, innovazione tecnologica. Non molti ci pensano da questo punto di vista, ma è abbastanza sintomatico. Sostanzialmente sì, ma con una serie di salti, e non è esattamente una bicicletta, ma è proprio il monoblocco, perché la bicicletta ha comunque un telaio, è un elemento di trasmissione. Invece lì ha creato tutto questo, si innesta su questo, si innesta su un paese in crisi, si innesta sulla genialità del prodotto, perché voi come sapete, ma forse avete visto i film, non avete un'esperienza diretta evidentemente, ma nella Vespa, diciamo, la cosa particolare è che ci potete trasportare 3 figli, un sacco di cemento, questa era la famosa cosa, per cui, diciamo, la famiglia estesa ha il fatto di poter cominciare questa prima imprenditorialità è tutta legata a questo, anche a questo mezzo nell'immaginario. Ma la cosa interessante è che esistevano cose più o meno del genere. Questa è un'immagine degli anni 30, in cui però non ci sono tutti gli ingredienti, non c'è la sinergia, no? Questo era un prodotto di lusso, oppure era una cosa che poteva essere usata nei campi da golf, esistevano delle cose del genere, ma quando non ci sono tutti gli ingredienti non c'è la miscela esplosiva, no? Come è stata appunto in particolare la Vespa. Questo è un altro, sono due film a cui io sono, a parte Imitation Game, che è il Buzz Aldrin, come dire, ma è più recente. Quando non c'era Imitation Game, io prima usavo molto il Gattopardo. Perché usavo il Gattopardo? Perché nel Gattopardo era fortissimo questo problema estetico. Il problema della crisi legata al problema proprio di tipo estetico era molto bello e molto forte in questo film di Luchino Visconti, di cui adesso in conclusione vi racconto diciamo la scena iniziale e quello che succede. La scena iniziale è che la famiglia estesa del principe di Salina, famiglia estesa che riguarda lui, riguarda il prete che officia, riguarda la moglie, riguardano i nipoti, riguardano i figli, che assistono alla funzione domenicale nella cappella della famiglia, in questo, diciamo, clima molto ancien regime, non so come dire, no? Molto antico, tutti i vestiti di nero, la cosa in latino, si mormorì, si sotto, a un certo punto si comincia a sentire delle urla progressivamente più forti, che corrispondono anche ai movimenti di questa, diciamo, tenda, che sembra quasi voler portare un'aria in qualche maniera nuova. Che cosa è successo? È successa la grande crisi di questo mondo, e cioè è arrivato Garibaldi. Cioè sono arrivati un mondo completamente diverso, in crisi, sono arrivate le camicie rosse, in cui è evidente, almeno apparentemente all'inizio del film, poi in realtà il film ha un altro sviluppo, ma comunque è evidente che arriva una grande, enorme crisi per questi soggetti. E infatti nasce un grande un tremolio, le signore svengono, quell'altri mezzi morono dalla paura di questi banditi che arrivano là. In realtà arriva una sottospecie, in realtà è trovato un soldato morto in giardino, adesso senza stare a entrare. Il grande problema è dell'arrivo di Garibaldi. Che cosa avviene a questo punto? Che uno dei membri della famiglia estesa, lui, che è Tancredi, e impersonato dal giovane Alain Delon, in realtà decide di partecipare all'impresa dei Mille, quindi di essere uno dei volontari che si uniscono dalla Sicilia, non quelli che sbarcano. Lei, Jul Kim, non sa niente dell'impresa dei Mille, siccome lei sta in Italia più di un anno, lei questa sera, e questo è un buco nero per una persona del suo livello inaccettabile, perché lo conosciamo bene, lei va su Wikipedia e cerca Spedizione dei Mille o Giuseppe Garibaldi Spedizione dei Mille. Se non lo trova, un altro del corso glielo spiega, perché non può non saperlo, d'accordo? Stando 2 anni in Italia, gli è capitata questa cosa, è una cosa che deve sapere, perché è una delle più grandi imprese, diciamo. Quindi Tancredi che fa? Tancredi partecipa a questa modernità che arriva, e la cosa molto bella nel film, Tancredi è esteticamente completamente diversa da tutti gli altri, corre, salta, parla a voce alta, è vestito in maniera completamente diversa, ha tutta un'estetica completamente diversa. E quindi, come dire, è un modo in cui noi leggiamo questo problema, che quindi rispetto alla crisi, arrivo dei Garibaldi, puoi rispondere con un atteggiamento retrivo, reazionario, chiuso, per cui quelle se spaventano, continuano a far rosate dalla mattina alla sera e si chiudono dentro questo terrore rispetto a questa cosa, oppure si può affrontare la crisi, e non si può non affrontare questa crisi senza anche un'estetica nuova. Tancredi da tutti i punti di vista rappresenta anche questa estetica nuova. L'altro esempio, che è un esempio ancora più paradigmatico, sempre che deriva dai film, è questo qui. È il film The Artist, tra l'altro tutti e tre i film sono 3 capolavori. Siccome voi fate free downloading, fate Netflix, fate tutto, è un gioco da ragazzi, diciamo, mentre una volta era un pochettino più complicato. Ma tutti e 3 film sono 3 film capolavori, anche se molto diversi uno dall'altro, anzi, completamente diversi uno dall'altro. Allora, questo è Gattopardo di Luchino Visconti, quell'altro è The Imitation Game, molto recente, relativamente recente. Anche questo, The Artist, recente. Ma questo è un altro film pazzesco sul problema della crisi. Ve lo racconto e ce ne andiamo. Che succede in questo film? Questo bel tipo è un attore di enorme successo nel film nel cinema muto. Cioè, ci può avere tutto quello che vuole dal cinema muto, è assolutamente baciato da qualunque fortuna che un attore può avere nel cinema muto. Tra gli altri episodi di questo cinema muto, arriva questa ragazza che è una sorta di comparsa di questo, in questa fase. Lui la conosce abbastanza superficialmente e la cosa più o meno finisce lì. Dopodiché succede una cosa terrificante, e cioè arriva il sonoro. Questo è il salto enorme e drammatico di questa situazione. Per cui l'arrivo del sonoro, che rappresenta il salto tecnologico, esattamente rappresenta per lui in particolare, una crisi terrificante di cui lui non riesce in alcun modo a tirarsi fuori, anzi si avvita sempre di più in questa sua incapacità di ripensare alla sua figura di attore all'interno del sistema del coso sonoro. Tra l'altro questa è una crisi molto vera che c'è stata fortemente, e non è un caso che dei grandissimi storici epocali personaggi del cinema muto non siano riusciti a fare la traslazione al cinema sonoro. Buster Keaton è il più importante e eclatante. In parte lo stesso Chaplin ha avuto il Chaplin del sonoro non ha esattamente la stessa statura del Chaplin del muto. Comunque, senza entrare, cioè la cosa è molto reale. In poche parole, adesso senza che vi racconto tutto il film, perché sennò vi tolgo anche un po' il piacere di vederlo, il film affronta questa crisi e affronta il salto della modernità anche, perché questa è la cosa bella, cioè questa grossa immersione della crisi, ma poi arriva in qualche modo la capacità di nuovo di riaffrontare la crisi, di riaffrontare in termini moderni, con una rottura, un cambiamento, è un'estetica nuova, punto. Allora, questi argomenti che qui adesso apparentemente trattiamo in maniera, diciamo, generale, come può essere fatto in una prolusione, perché praticamente non abbiamo parlato di fatti tecnici, in realtà sono dei motori che spingono moltissimo avanti questo corso e spingono molto avanti il tipo di riflessioni che noi cominciamo ad imbastire lezione dopo lezione, volta dopo volta. Noi ci vediamo la prossima volta venerdì, chi di voi continua e spero continuate questo corso, in cui affrontiamo uno dei grandissimi problemi che noi abbiamo davanti per affrontare queste cose, e cioè dobbiamo definire l'informazione, dobbiamo avere una definizione di informazione che ci funzioni e che ci permetta di andare avanti. Rispetto poi alle energie dei tempi che noi abbiamo la prossima volta, vediamo se facciamo questo argomento e anche un altro, oppure ci fermiamo soltanto a questo. Quindi ogni volta possiamo, vedendo anche un poco come voi reagite, quanto siete o meno stanchi e provati, qual è il giorno della settimana, se abbiamo altre cose, eccetera. Noi quindi non glielo facciamo questo, glielo facciamo quello, adesso controlliamo nel calendario quella piccola cosa. Va bene, ok, allora. Noi per quanto ci riguarda abbiamo terminato, se avete domande siamo qua per questo.
Io ho una riflessione.
Volentierissimo, Maio.
La crisi in qualche modo può rappresentare anche un'opportunità di rinnovamento del vecchio, nel senso che, ritornando al discorso della fotografia, si scopre questa nuova tecnologia, si evolve la tecnologia, viene soppiantata la pittura come forma di rappresentazione, perché non c'era più bisogno del canaletto in qualche modo. Quando c'è il fotografo. Certo. Quindi in qualche modo entra in crisi la pittura e ritrova di nuovo slancio. Non a caso in quel periodo nasce l'impressionismo che guarda oltre, che forse per certi aspetti anticipa anche
assolutamente scientifici. Assolutamente, è bello che sia venuta come osservazione una cosa che a volte io dico, ma l'osservazione è assolutamente condivisibile, e cioè spinge ogni volta lo statuto, e in particolare lo statuto dell'arte, che è in prima linea in questo tipo di cose, perché l'arte, avendo dei gradi di libertà e potendo accettare dei rischi che altre professioni non possono accettare a quel livello, quindi è una sorta di avanguardia del pensiero da questo punto di vista. L'architettura lo può fare entro certi limiti, perché ha delle responsabilità molto più complesse, molto più ramificate, non più complesse, più ramificate. Allora è verissimo questo problema, e cioè l'arrivo della crisi e l'arrivo dello strumento, della strumentazione nuova, rispinge soprattutto l'arte a riformulare se stessa in qualche maniera, o meglio a trovare una maniera diversa di guardare, proprio perché messa in crisi dallo strumento. E questo, diciamo, il momento paradigmatico molto forte è esattamente la nascita della cosiddetta arte moderna, intesa in questo senso come la chiamava Baudelaire, cioè l'arte moderna che affronta il mondo nuovo, e quindi la nascita della pittura impressionista, che lo statuto dell'arte in quanto elemento realistico, anche di memoria, di raffigurazione, di tramandare un fatto direttamente figurativo, viene a essere di fatto messa in crisi dalla presenza della fotografia. Quindi l'arte deve riformulare un nuovo scenario che progressivamente cambia e progressivamente andrà avanti. La stessa cosa arriverà quando c'è il cinema, la stessa cosa arriverà quando ci sono sempre risalti tecnologici, in qualche maniera spingono questo. Ma era avvenuto anche prima. Anche prima la prospettiva aveva inventato anch'essa un nuovo campo dell'arte, aveva demolito tutta una serie di cose che erano, diciamo, come dire, il pane quotidiano dell'arte, no? L'arte, immaginate l'arte in cui, per esempio, i fondali erano tutti fondali astratti, dorati, spaziali, no? Le figure simboliche, non il rapporto, come dire, con lo spazio, eccetera. Quindi era già avvenuto un processo di questo tipo.
Infatti,
sì, prego. Come no?
Sì, per esempio, anche su questo qua ha cambiato tanto, perché mentre prima mai l'architettura gotica rispondeva a delle esigenze funzionali, voglio raggiungere delle altezze, magari anche simboliche, quindi devo fare,
certo,
di struttura, e si progettava per parti oltre che per tempi lunghi, con la prospettiva si progetta l'insieme prospettico, quindi cambia anche il modo di progettare,
certo,
e poi il modo di costruire, perché diventa seriale, tra virgolette,
assolutamente, certo,
e velocizza tutto il percorso.
Io mi sono imbattuto, dato che stiamo conversando alla fine su questi temi, un altro tema in cui io mi sono imbattuto, che affronta esattamente questa questione, è questo libro qua, che si chiama Lo strumento di Caravaggio. Questo libro ce n'è in diverse versioni, da K lo trovate ancora, penso che costi 5-6 euro, un bel libricino che affronta questa, cioè, o meglio, è un libricino che piace molto, diciamoci la verità, però è una lettura abbastanza relativamente veloce, piccolo il libro. Qual è il problema di cui perché si chiama Lo strumento di Caravaggio? Perché in questo caso il problema è esattamente quello di cui stiamo discutendo adesso, e cioè l'arrivo della camera oscura, che ha acclarato nell'uso della pittura di Caravaggio, è in realtà il motore, uno dei motori di un cambiamento totale dell'estetica di Caravaggio. Cioè l'estetica di Caravaggio, basata sull'attimo, basata sul proscenio, basata sul flash, basata su una serie di cose che sono completamente diverse da quella della pittura precedente, e anche in un rapporto biunivoco, come si spiega questo libro, con l'arrivo della camera oscura. Per cui il fatto che lui potesse in parte giovarsi non soltanto del disegno come si faceva una volta, ma anzi lo abolisce proprio il disegno, ma praticamente crea delle scene teatrali e ha un modo di raffigurare queste scene teatrali attraverso i sistemi di proiezione sulla tela e poi raffigurarle, appunto attraverso delle tecniche proiettive di camera oscura, determina un'estetica completamente diversa, è un ingrediente di questa estetica completamente diversa. Estetica che poi ha con sé una serie di fatti, di valori, cioè di valori nuovi che nascono. Non a caso nasce tutto un mondo valoriale completamente diverso, no? In Caravaggio. Nasce il mendicante, nasce la persona comune, nascono gli amici, nasce tutto questo mondo, che è un mondo completamente nuovo, no? E sono tutte collegate insieme. E quindi questo è un altro caso. Questo qui, se qualcuno di voi ha l'iPad, ve lo consiglio in versione iPad, perché in versione iPad è proprio bello e ci sono tante cose particolari dentro, ci sono tutti i ritratti degli amici, sono delle carrellate molto particolari di cose molto belle. Il testo è più o meno analogo al cartaceo.
Dallo che abbiamo parlato di cinema, io l'avevo detto prima, mi sento di consigliare vivamente questo film.
Questo lo segno pure io.
Di fantascienza che ha adesso proprio sì. Preso un Oscar, che è Ex Machina, lo consiglio ovviamente perché è un film che affronta la questione dell'intelligenza artificiale con grande intelligenza e dicendo finalmente delle cose molto valide, molto consistenti, ma proprio a livello di basi scientifiche molto solide.
Lo cercheremo assolutamente di vederlo dopo questo tuo consiglio, perché ci fidiamo molto
veramente
di te.
Soprattutto una cosa molto una peculiarità: reinterpreta il test di Turing in maniera molto originale. Dà una nuova interpretazione del test di Turing, molto originale. Il test di Turing, per chi non lo sapesse, è il test fondamentale dell'intelligenza artificiale. È probabilmente l'unico che si possa veramente fare. Di genialità di Turing
è quindi, rapidamente?
Sostanzialmente, se noi due ci mettiamo a parlare, però attraverso una parete cieca, sì. Cioè io non vedo lui e lui non vede me, come facciamo a sapere che la persona, che chi dall'altra parte c'è una persona, un essere umano e non una macchina?
Ecco.
Cioè, serve, è proprio quella la questione. Sì, sì, sì. Se io metto dall'altra parte una macchina e l'essere umano conversando non si rende conto che quella è una macchina, allora non lo posso più chiamare una macchina, è un essere intelligente. Questo è il test di Turing. E in questo film però gli dà un livello in più.
Ok, va bene. Seguiremo caldamente questo consiglio. D'altra parte, come dire, per esempio, quando uscì Minority Report, parecchi anni fa ormai, per un po' di tempo ancora in parte lo uso per far capire come lo spazio può diventare informazione, no? Come c'è un rapporto tra spazio e informazione che in quel film diventa evidente, no? E Matrix ha avuto un'enorme influenza all'interno dei primi anni 2000, perché era proprio un mondo in cui tutto questa cosa, perché dovete capire una cosa ovvia, che ormai a queste produzioni non è che chiamano un consulente qualunque, chiamano il top del top del top. Capito? Chiamano il top del top del top, quindi il consulente di questo film non è che Fincovallo, è il premio Nobel, non so, o tipo, cioè, perché loro vanno sul top del top, quindi non è che è la cosa che... La stesso quell'altro film che a me non è piaciuto molto, ma è quello che riguardava tutti i salti temporali recenti, Interstellar, un po' mattoncione, ma comunque dal punto di vista delle cognizioni scientifiche anche là si basa, cioè capito, non è che ti chiamano... Esattamente, non è che chiamano Vincoballo, capito? Chiamano uno di un certo, di grande livello, quindi è chiaro che i consulenti dietro cose del genere sono persone che hanno un certo grado di conoscenza delle cose, e quindi questo consiglio è un consiglio io cercherò di approfittarne il prima possibile, sicuramente è utile. Quindi vabbè, avete capito un po' in che tipo di navigazione stiamo, progressivamente affrontiamo cose. Questo fatto di essere un numero più piccolo può essere che si riveli anche un vantaggio, perché ci può consentire una modalità più seminariale, no? Di quando sono numeri, di poter interloquire in maniera più sciolta, più semplice, più libera, può essere che si riveli un vantaggio alla fine dei conti. Ok? Benissimo, allora ci vediamo venerdì.
Thank you.